I say unto thee, take guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. Tell me this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart, and trim thy lamp, and be sure that thou hast oil in thy vessel. For know thee that if thou hast no oil, thy knock shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel.
Nostro Padre Celeste, siamo davvero grati per questo tempo in cui possiamo avere comunione di nuovo intorno alla parola di Dio, nella presenza di Dio. Siamo così grati che Tu sei con noi stamattina per aiutarci e benedirci. Chiediamo perdono dei nostri peccati, che le nostre lampade possano essere acconciate con olio e pronte ed accese, affinché Tu ora ci usi per onorare il Tuo grande nome, poiché lo chiediamo nel nome del diletto Figlio di Dio, Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. Stavo proprio entrando quando ho sentito promulgare quel messaggio così. Sono, è vero che dobbiamo tenere riempite le nostre lampade, tenere le nostre. Sapete, quando il mentre si arde, non si può andare avanti con i meriti che sono già stati fatti ora. Vedete, poiché il fuoco bruciando l'olio produce la fuliggine, quindi ecco il motivo per cui il preparare, avere le vostre lampade acconciate a motivo della fuliggine sulla punta del lucignolo. Molti di voi della mia età, quando usavamo la lampada a petrolio, vedete l'oro, si formava della fuliggine sulla punta dove bruciava, e quindi impediva la luce. Così si deve continuare a staccare tutta la fuliggine e per poter proseguire il corso verso il segno della superna vocazione in Cristo. Ora è un magnifico bel mattino fuori e dentro, mentre si avvicina ora questo periodo di Pasqua, e noi stiamo ora arrivando all'ultimo suggello stasera, se il Signore vuole. Ed esso è un suggello molto misterioso, molto, molto, poiché esso non è neanche menzionato nelle scritture, in nessun luogo, nessun simbolo, qualcosa su cui tenersi, deve venire proprio diretto dal cielo. Ed è in un certo modo un'ora di tensione per me, lo è stata tutta la settimana. Ora questo sarà il mio ottavo giorno in una stanza, e ho notato qui dentro molte in queste richieste che ho quasi dovuto scegliere. Ce n'erano molti che stavano aspettando i colloqui e io amo questo, mi piacerebbe dirlo ora, vedete, ma io non posso proprio ora, perché comprendete che l'intera cosa che cerchiamo di fare ora è trovare la rivelazione della volontà del Signore, vedete? Poi abbiamo i colloqui, allora vi allontana da un'altra parte di qualcos'altro, vedete? E poi è come nella preghiera per i malati, che è del tutto diverso, sì. Sono visioni e cose simili, si studia diversamente e si è unti diversamente. È come la Bibbia ha detto lì, un albero che è piantato presso i rivi d'acqua. Rivi d'acqua, vedete? La stessa acqua, ma c'è uno sbocco che viene da questa parte e questa parte. Dipende da quale sbocco. È lo stesso spirito. Paolo, 1 Corinzi 12, fece la stessa cosa, ne parlò. Ci sono molti doni, ma è lo stesso spirito. Così, vedete, se si opera, come dire, con una cosa, poi si cambia per andare su quest'altra cosa qui. Sapete cosa intendo? Voi studiate quella linea, portate le persone ed ora i loro cuori sono pronti. Cosa sono questi suggelli? La loro attenzione. Che cos'è ciò? Sera dopo sera, quando entro qui, c'è una tale tensione al punto che devo parlare di qualcos'altro in un certo senso per farlo acquietare, vedete? E poi finché lo Spirito Santo spezza quel suggello. E poi devo ogni sera in quel modo, poi quando lo cambiamo nella guarigione o qualcosa, vedete voi, le persone sono tutte disposte su una cosa, non si può quasi cambiarla di nuovo nell'altra immediatamente. E poi anche sapendo che proprio in mezzo a voi accadono delle cose, vedete che io so che voi non lo vedete, capite? Sono convinto che non lo vedete, capite? E dite, fratello Branham, quello che hai detto è una cosa dura. So che lo è. Ma guardate, lasciatemi solo dire questo ora. Suppongo questi nastri siano per noi stessi e così via. Ma lasciate che lo dica, vedete, che voi non lo capite, vedete? E non siete tenuti a capirlo, così. Non provate a interpretare alcunché, vedete? Non provate a metterci la vostra interpretazione. Voi solo vi allontanereste. Prendete il mio consiglio, se ora mi credete, se Dio mi ha concesso favore agli occhi vostri, e lo sapete, quelle rivelazioni e cose simili, io sono stato qui con voi molto tempo, vedete, ed è sempre stato corretto, ed ora per provarlo doppiamente, giusto, si collega correttamente con la parola, vedete, così sapete che è il così, dice il Signore, è esatto, vedete, ciò vi è dimostrato. Ora prendete il mio consiglio come vostro fratello, non mettete la vostra interpretazione ad alcunché, continuate solo a vivere una buona vita cristiana, poiché devierete soltanto dalla cosa reale quando lo farete, vedete? Voi devierete solamente il vostro cammino di nuovo dalla cosa. E tutti voi siete consapevoli e sapete che c'è qualcosa di misterioso che avviene. E sta avvenendo, e so di cosa si tratta. Ora non lo dico soltanto, è la grazia di Dio che mi fa sapere di cosa si tratta. È qualcosa di straordinario. Ed è andata via proprio ora e non c'è modo al mondo di vederla. Ed è io, ma Dio mi è testimone con questa Bibbia in mano. So di cosa si tratta. Vi è stato detto prima, così proprio non cercate di mettere alcuna interpretazione, ma solo credetemi, come vostro fratello, vedete? Viviamo in una grande ora. Viviamo in un tempo dove il bene siamo. Ora, siate davvero umili, siate cristiani e cercate di vivere per Dio e vivete onesti con il vostro simile e amate coloro che non vi amano. Non cercate di fare qualche, capite? Se lo fate, lo rendete un qualcosa di misterioso e mettete in disordine lo stesso programma di Dio, vedete? Ieri pomeriggio è successo qualcosa nella mia stanza che io non sarò mai in grado di allontanarmene, vedete? E così voi, circa 2 settimane fa, accadde qualcosa che non sarò mai in grado, finché vivrò su questa terra, io non sarò mai in grado di allontanarmene, vedete? E così, ma la Chiesa, voi non siete tenuti a conoscere queste cose, quindi non interpretate nulla, vedete? Andate avanti e ricordate quello che vi è stato detto. Vivete una vita cristiana, andate nella vostra Chiesa. Siate una vera luce ovunque siete, ardete per Cristo e dite alle persone quanto lo amate e fate sì che la vostra testimonianza sia sempre con amore con la gente, vedete? Poiché diversamente vi aggroviglierete in qualcosa e poi vi troverete lontani dal sentiero battuto, vedete? Ogni volta che avete cercato di farlo, vi siete trovati lontani, vedete? Così non cercate di produrre alcuna interpretazione. E specialmente stasera, quando prenderà forma quel suggello davanti a voi, vedete, non cercate di interpretarlo. Andate avanti, siate umili e continuate dritti con lo stesso messaggio chiaro. Ora dite, fratello Branham, e ciò, noi, essendo la Chiesa dell'Iddio vivente, non dovremmo noi, mentre cercavo, guardate qui, voglio dire, dite, perché non posso? Io dovrei avere, no, ora no. Ricordate, dico questo per il vostro bene, vedete? Dico questo in modo che comprendiate. Se mi credete, ora ascoltate quello che vi dico, vedete? Vedete? Ora qui c'è una postazione, cioè la chiameremo postazione d'ascolto, vedete? E dentro abbiamo la radio, vedete? E ci sono avvisi e cose che possono essere fatte, come una spada nella vostra mano, vedete? Può raccogliere dal male o raccogliere solo da quanto afferra il suo messaggio, vedete? Ora, per esempio, per l'uomo comune ci sono stati tanti culti e clan che sono sorti su piccole fusioni dello spirito, al punto che la gente diventa tutta eccitata in un mucchio di roba, ne esce e inizia un altro piccolo movimento e voi sapete, e altro, vedete, non volete farlo ora, vedete? Ora, ricordate, rimanete nel modo in cui siete. E voi dite, bene, il Signore mostra... No, ora state attenti, vedete? Guardate qui, lasciate che vi mostri qualcosa, vedete? Sapevate che ci sono 10.000 voci in questa sala proprio ora? Letteralmente voci di persone che attraversano le onde elettroniche della radio. Perché non le sentite? Sono voci, esatto, vanno proprio attraverso le onde qui, ora. Ci sono forme di persone e corpi che si muovono proprio attraverso questa sala, ora. Esatto? Bene, perché non le vedete? Capite? Sono qui, voci reali come la mia voce. Bene, perché non la sentite? Vedete? Deve prima toccare qualcosa che la riveli. Vedete? Ora, capite? Ora, non interpretate nulla. Se Dio vuole che sappiate qualcosa, Egli ve la invierà, vedete? Così state davvero, davvero saldi ora. Restate calmi, è avvenuto qualcosa, ed ora siate realmente... Voi capite cosa intendo, non è vero? E siate, non cercate di rendervi strani per essere un cristiano, poiché vi allontanate da Dio e voi... Voi, se potete capirlo, questa E quella terza tirata, vedete, voi dovreste averlo afferrato l'altro giorno, vedete? Così allora, ricordate, non ci sarà alcuna imitazione come c'è stata delle altre due, vedete? Così ciò è per quanto voi dovreste sapere ora, proprio ricordate che, vedete, ora c'è qualcosa che sta avvenendo in questa sala e qui. C'è qualcosa. Ci sono effettivamente in questa sala angeli, la voce di Dio, vedete? Ma come voi non potete sentire la voce naturale senza che qualcosa la emani, come sentirete la voce spirituale? Ora potreste fingere che qualcuno stia cantando questo certo cantico, potrebbero non esserci neanche, vedete? Ma quando davvero colpisce il cristallo che deve colpire, allora dà una vera interpretazione e mostra, rivendicandolo col mostrare l'immagine. Capite cosa intendo? Ora, lo Spirito di Dio, quando parla mediante la vera parola, rivendica se stesso per mostrare se stesso che è giusto. Ora capite? Bene. Ora preghiamo di nuovo. Padre Celeste, stiamo quasi per aprire i coperchi di questo libro e come la parte fisica di cercare di riflettere quello che ci hai aperto nel regno spirituale. E ora prego, Dio, che mi aiuti a dare la giusta interpretazione a queste domande, che possa essere detto che sono per aiutare la gente, sono per dar loro comprensione. E prego che tu dia intendimento a me affinché possa divulgarlo al tuo popolo, affinché si possano avere comprensione, affinché insieme possiamo vivere alla gloria ed onore di Dio, mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, io volevo dire semplicemente questo, e pensavo che questa cosa qui controllasse quei nastri, ma non è così, vedete. E quando è una lampada da scrittoio, e pensavo che quello che controlla i nastri fosse qui, ma mi è stato detto di fare un cenno ai fratelli nella stanza là, la stanza di registrazione, ed essi sapranno quando fermare i nastri e quando no. Vedete, i nastri hanno un ministero mondiale dappertutto, vedete, dappertutto. Vanno in ogni genere di lingua e così via. Così, proprio qui, ci sono cose che diremo che non diremo in nessun altro posto, vedete? Ed ecco perché lo fermiamo. Ora, rispondere alle domande è un bel impegno, così io ora in risposta a questo, gran parte delle domande al di fuori di ora, ognuna, alcune neanche si riferiscono al messaggio affatto, ma cercherò né ai suggelli, ma cercherò di rispondere. Ed esse mi sono state date, e come era stato loro detto, sono stato informato della gran parte di esse, oppure tantissime di esse, erano in merito a richieste di preghiera, e i malati, e gli afflitti, e diverse cose così, e via dicendo, e così non si riferivano per niente a qualche domanda a cui rispondere. E poi loro, mi è stato dato un mucchio che era in merito a cose differenti, la scrittura e altro, ma forse se avremo tempo cercheremo di rispondere ad esse facendo del nostro meglio. Ora, se farò un errore, ebbene ricordate, non è un errore fatto intenzionalmente. Così ognuno si sente bene? Amen. Non è questo così. Si parla dei luoghi celesti in Cristo Gesù. Che luogo meraviglioso! Che tempo meraviglioso! Di tutte le volte che sono stato dietro il pulpito al tabernacolo, non ho mai in alcun tempo del mio ministero, mai operato nei regni di Dio e i regni spirituali come è stato questa volta. Al di là di qualsiasi cosa abbia mai fatto in qualsiasi tempo del mio ministero, in qualsiasi riunione, in qualsiasi luogo come questo. Per lo più è sulla guarigione. Questo è rivelare delle verità mediante lo stesso Spirito. Lo stesso Spirito. Ed io sono stato completamente da solo e ho alloggiato in un posto, vero? Sono sceso a mangiare in un posto e sono stato da solo così. È stato davvero un gran tempo. Ed ora subito o nella mattinata o il mattino seguente, io probabilmente, se riusciamo a finire in tempo, pregherò stamattina per i malati, se queste domande non dureranno troppo a lungo. Così io devo appartarmi un po', vedete? La mente umana può resistere solo un certo tempo, vedete? E quando si arriva ad un punto in cui si sta seduti un'ora, intontiti con la presenza di Dio ed una colonna di luce sospesa lì davanti a sé, non si può sopportarlo troppo a lungo, vedete? L'essere umano non può sopportarlo. E così ora queste domande sono veramente buone. Ne riconosco il valore e la sapienza e le cose che usa la gente. Ora, per la prima, e cercherò di rispondere ad esse. E poi, se io non la comprendo bene, voi allora perdonatemi. E se avete un'interpretazione diversa e credete che la vostra idea di ciò sia giusta, ebbene andate proprio avanti. Non nuocerà, poiché non ce ne sono che uno o due che riguardano qualcosa sulla salvezza. E solo gran parte delle domande poste sono su quest'altro lato della tri o sul rapimento della Chiesa. Così, vedete, sono domande su questo punto che devono compiersi e si compiranno nelle altre parti, poiché ora siamo oltre l'epoca della Chiesa nei nostri insegnamenti nel libro. Siamo oltre nel tempo della chiamata dei 144.000. Ora, la prima qui, le cinque vergini avvedute di Matteo 25, sono serve della sposa o sono la sposa? Vedete? Se queste vergini avvedute sono serve della sposa, dov'è la sposa? Vedete, ora, per quanto mi è dato di comprendere, queste cinque vergini, ce n'erano 10, sapete, che uscirono, vedete? E questo che vi dirò qui è solo un simbolo o una parabola, vedete? Vedete, ce n'erano 10. Naturalmente ce n'erano più di 10. Quello fu tanto per dare una cifra, ma poi le vergini avvedute avevano olio nelle loro lampade. Le stolte non avevano olio nelle loro lampade. Così, se quelle 10 lì di Matteo, se questa è la domanda della persona, se quelle 10 lì significa che quella sarebbe il, o queste 5 piuttosto, che sarebbero solo 5, vedete, solo 5 persone? No. Non significa quello. È solo un simbolo delle vergini, vedete? Della vergine che uscì con l'olio nella sua lampada. Sono una parte di quella sposa. E secondo la mia comprensione, e allora notate ora che esse erano le vergini dell'ultima veglia. Scendendo attraverso le veglie, c'erano state 7 veglie. E nella settima veglia, l'ora di mezzanotte, come ci arriviamo ora, vedete? Ora, in questa veglia di mezzanotte, queste vergini si svegliarono e acconciarono le loro lampade ed entrarono, mentre la vergine addormentata. Ora, questa parte qui, queste 5, se quello è il significato della domanda, quello che intende, ce n'erano solo 5? E abbiamo molte domande qui sui 7.000 e così via. Ora, quello... quello era solo un simbolo, una parte di esse. E tutti quelli che si svegliarono in quest'ultima epoca qui, la settima veglia, che se non ce ne furono che cinque che si svegliarono a quel tempo, che furono trasportate, che entrarono con la sposa e così via, lo sposo? Ora, se esse stesse, ciò non significa che ce ne saranno solo cinque, poiché esse dormono lungo tutte le epoche, come ci siamo giunti questa settimana, vedete? Nei giorni di Paolo, l'angelo della chiesa a Efeso, Paolo che fondò questa chiesa essendone il messaggero. Ricordate, Paolo che fondò la chiesa a Efeso divenne il messaggero di quella chiesa. E lo spirito che era sulla terra a quel tempo era uno spirito di leone. E il leone è il leone della tribù di Giuda, che è Cristo, e Cristo è la parola. Paolo con la parola di quell'epoca, a migliaia si addormentarono in quell'epoca. Esatto. Poi venne l'epoca successiva e il periodo in cui la Chiesa si diede da fare nell'epoca oscura. Lo spirito del bue uscì, lavoro, fatica e sacrificio, e dare le loro vite. Migliaia di migliaia si addormentarono sotto il martirio e così via. E si stanno aspettando, vedete? Allora e venne l'epoca successiva, la luterana, l'epoca della riforma. Ecco che giunse il più saggio nella destrezza dell'uomo. Se notate, l'uomo uscì con questo e quando lo fece aggiunse la sua propria perspicacia. Ecco quello che lo sposò dall'altra parte, vedete? Vedete, se rimaneva con la sapienza di Dio riformando e togliendo, ma cosa fece lui? Dopo quell'uomo che ebbe il messaggio, Lutero, dopo la morte di Lutero, formarono un'organizzazione luterana. Dopo la morte di Wesley, formarono un'organizzazione metodista. Vedete, in questo si continua ad andare in quel modo. Ciò proprio questo lo compie. Ora, desidero che notiate questo, vedete? Ora, qualcuno potrebbe chiedere in merito alla Pentecostale, che era la terza epoca. Vedete, ognuna di queste epoche fece solamente un assaggio dello Spirito Santo. La giustificazione è un'opera dello Spirito Santo, la santificazione è un'opera dello Spirito Santo, ma il battesimo è lo Spirito Santo. Ecco perché serviva che venisse un profeta profetico, nessun messaggero per l'epoca, poiché lo Spirito Santo venne esso stesso nella sua pienezza del battesimo. Ma alla fine dell'epoca, come va sempre a finire sulle altre, lì troviamo poi il messaggero inviato. E tutte queste incertezze, cose simili, devono essere messe al loro posto in quel modo. Allora viene il rapimento per la Chiesa. Ma siccome molti collocano tutte queste diverse cose, il sole che si muta in tenebre, la luna, lo assegnano molto indietro qui, nell'epoca cristiana, mancano di vedere quelle tre domande che là furono poste al nostro Signore, vedete? Quando Egli rispose. Ora, ieri sera penso che non ci sia fatto alcuna domanda. Abbiamo preso ognuna di quelle domande, le abbiamo aggiunte ai suggelli. E gli stessi suggelli sono l'intero libro insieme. Tu lo credi, dottore? Vedete l'intera cosa proprio avvolta insieme. E abbiamo preso quello che Gesù disse qui. Fecero tre domande, vedete? Quando saranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta? E qual è la fine del mondo? Ed egli scese direttamente e le abbiamo tratte, tutte sotto quello tranne una. Cos'era quella? Il settimo suggello. Perché? Vedete, non è conosciuto. Eccolo, ognuno di essi è stato reso noto correttamente. Li ho fatti corrispondere proprio esattamente, avanti e indietro. Ed io quando ieri sera ho scritto e sono entrato là e mi sono messo sono tornato indietro a guardare il mio vecchio appunto che avevo preso a quel tempo. Ebbene, ho visto dove ne avevo messo uno al posto dell'altro, così li ho incrociati avanti e indietro e quello che ho fatto. Immagino lo abbiate afferrato. Voi lo avete afferrato? Vedete, avevo annotato qui quello che stavo per scrivere su quest'altro lato e l'ho scritto quassù, ho segnato entrambi, 9:11 o 9:06 o quello, o 6:11 e 9:11 che non era così, era il contrario, il versetto successivo a seguire, vedete? Ed era quella la risposta tra la pestilenza e la guerra, vedete? Ecco dov'era. Così ero proprio così felice, andavo avanti proprio come un stavo godendo della stimolazione della rivelazione, così io l'ho segnato questo quassù, seduto lì con una matita o una penna e ho annotato 11 su entrambi i punti quando non avrebbe dovuto essere, penso fosse 9 invece di 11 per l'altro lato, ma ora avete visto come corrispondono perfettamente? Ora, non dimenticatelo, corrispondono fino al sesto e si fermano, vedete? E osservate l'apertura dei suggelli, si scende al sesto e si ferma, solo silenzio in cielo. Ecco tutto quello che disse per lo spazio di mezz'ora. Ora in questi, vedete, io dovrò affrettarmi a rispondere a queste, poiché, vedete, ognuna di esse è un sermone lungo 4 settimane, vedete, su ognuna, e ci si allontana su qualcos'altro, ma io non intendo farlo, perché voglio trattare le domande di tutti per quanto posso. Queste vergini, vedete, erano formate da, e solo parte di esse, in quell'epoca, vedete, ogni epoca ha le vergini, vedete? Un suggello. L'angelo viene alla chiesa, all'angelo della chiesa di Efeso. Scrivi, vedete? Allora andate oltre, poi dopo lo scritto alla chiesa di Efeso, confrontate quello dietro. Un suggello è aperto. Ecco come lo portiamo. Cerchiamo di farvelo arrivare tutto. Vedete cosa voglio dire? Se il Signore vuole. Prima loro cos'ebbero? L'epoca della Chiesa. E così la cosa seguente, il messaggio all'epoca della Chiesa. Ognuno ora lo afferra chiaramente? Vedete? Prima abbiamo preso l'epoca della Chiesa, abbiamo preso la storia, abbiamo posto i concili di Nicea, i concili preniceni ed ogni cosa che abbiamo potuto trovare nella storia e abbiamo scoperto che l'interpretazione corretta della parola appoggiava esattamente la storia. E l'abbiamo portata fino a questo giorno, in questa Laodicea, e voi non ne dovete prendere la storia. Questa ora sta facendo la storia, vedete? Eccola. E poi ha mostrato quel che sarebbe stato in quest'epoca. Ora ritorniamo coi suggelli e apriamo quel suggello. Dio apre quel suggello per noi. Cos'è quello? Prima c'è un messaggero, l'epoca della Chiesa, poi ci sono i 7 suggelli. Ora scopriamo la corruzione che colpisce nella 7ª epoca della Chiesa, ma il 7º suggello non rivela niente di quel che le accadrà. Vedete? Poiché alla fine di quell'epoca della Chiesa deve venire un dono profetico a rivelare queste cose, vedete? Lo state seguendo? Bene. Ora notate come ognuno di quei suggelli, poi sono giunto qui, e quelle 3 domande poste a Gesù Cristo, quale, quando avverranno queste cose? Non ci sarà una pietra su un'altra? Quando questo sarà demolito, questo centro religioso del mondo, e ne sarà innalzato un altro, vedete? Quando avverrà la cavalcata dell'Anticristo, vedete? E cosa uscì ad affrontarlo? La parola contro la parola. Poi esso si stabilì nella politica ed ogni altra cosa, e là ci fu la fatica del bue, vedete? Ecco esattamente qui il 2º, e Gesù disse così in Matteo 24, vedete? Poi siamo scesi da quello fino alla scaltrezza dei riformatori, l'animale uomo uscì ad affrontarlo, ecco cosa avvenne. Poi siamo scesi al seguente, fino al 4º suggello, quando l'Anticristo divenne una conglomerazione ed ebbe un nome morte. Ora osservate cosa disse Gesù, ed egli la getterà nei fuochi e ucciderà anche le sue figlie, cioè la morte che cavalca. Quelli sono sia protestanti che cattolici. Il segno della morte su ognuno di loro, vedete? Lei e le sue figlie siano distrutte. Così, se contate sulla vostra denominazione, fareste meglio ad allontanarvene proprio ora. E poi quando si giunse al settimo suggello, Gesù si fermò proprio lì, aprì il sesto suggello dicendo che la luna sarebbe stata mutata in sangue e in tenebre e così via. Queste cose sarebbero avvenute, siamo arrivati proprio qui e abbiamo aperto il sesto suggello. Dopo l'apertura del sesto suggello, allora siamo andati proprio indietro e mostrato la stessa cosa. Eccovi con tre diversi punti nella scrittura che sono stati legati insieme con la rivelazione. Vedete? Osservate. Il punto in cui Gesù disse così, il punto in cui egli aprì il libro era nascosto dalla fondazione del mondo. E poi la rivelazione di questo giorno qui, ponendolo proprio in quella posizione, lega insieme i tre. E tre sono una testimonianza. Così è vero. È assolutamente vero. Ora, queste vergini che avanzano qui sono quelle che si addormentano e poi l'intero corpo è composto insieme da quel gruppo. Ciò va a formare le, vedete, a formare le vergini avvedute. E le vergini stolte sono quelle che iniziarono in passato allo stesso tempo in cui iniziarono le vergini avvedute, l'anticristo. Ed esse sono quelle che cercano di comprare l'olio. Ora, guardate qui e vedete quanto è perfetto. Ovunque andate, se potessi stare qui e parlare delle cose che sono rivelate in quella stanza, vi dico che vi farebbe girare la testa. Ma come lo farete quando qui avete una cosa intera? E poi voi, in un modo o nell'altro, quando vi allontanate dalla gente, allora ciò inizia ad aprire i misteri. Allora vedete cose che neanche osate dire alla gente, poiché, vedete, se lo diceste, si inizierebbero piccole credenze. E poi guardiamo quel che ha fatto questo piccolo dono di guarigione. Come ha confuso la Chiesa. Tutti avevano una sensazione, tutti avevano questo. E proprio in fondo al mio cuore, Dio sa che è la verità. Sapevo che non era giusto, poiché egli mi ha detto così, vedete? Ma è una falsa imitazione solo per sviare la gente. Ora, ciò è giusto. Ora, ma vedete, non si possono dire queste cose. Meglio lasciarle stare. E ricordate la terza tirata? Egli disse, non dirlo a nessuno. Cosa disse a ciò? Quanti lo ricordano? Sicuro. Ricordate che stavo qui cercando di allacciare quell'occhiello in quella scarpetta nella visione? Egli disse, non puoi insegnare ai bambini pentecostali le cose soprannaturali. Dissi, questa sarà la terza tirata ed essa non sarà conosciuta. Che Dio mi aiuti per la sua grazia. Ora, noi siamo proprio al tempo della fine ora. Non ci vorrà molto che il seggio della misericordia sarà il seggio del giudizio. Mentre vedete arrivare queste cose e vedete arrivare queste persone, anche voi fareste meglio ad entrare se non siete già dentro, vedete? Ora, riuniti nei luoghi celesti, vedete, significa anche più che solo rallegrarsi. Nei luoghi celesti, se siete veramente radunati in Cristo, è una cosa timorosa. Stando vicino a quell'angelo del Signore, pensate che stareste a gridare e strillare. Ciò non è così. Vi fa quasi morire di paura, vedete? Così, vedete, c'è una differenza nel rallegrarsi e nel saltare danzando, che va bene, e poi arrivare alla vera cosa, vedete? Vedete? Ecco dov'è il timore. È una cosa timorosa. Non che temiate di essere perduti, ma di essere davvero davanti all'essere angelico e lo Spirito Santo stesso che sta lì. Ora, ciò sarà parte della sposa. Ecco quello che la completerà, vedete? Tutti quelli che dormono e non possiamo assolutamente vedere. Prego ora che tu accordi la guarigione alle persone mediante questi fazzoletti su cui vengono posti, nel nome di Gesù. Amen. Ora, va tutto bene ora? Grazie. Qualcuno ha pestato qualcosa? Troppi registratori hanno creato troppa tensione, vedete? Bene, cambiatelo. Prendete un nastro e cambiate il nastro e fateli da quello. Ora, notate ora la domanda seguente. Gli evangelisti dovrebbero continuare sul campo? In quest'ora, naturalmente, quello che si intendono? Certamente, senz'altro, non cambiate nulla. Se Gesù verrà il mattino oggi, predicate come se avvenisse fra 10 anni da oggi, ma vivete come fosse in quest'ora. Non confondetevi ora, è ciò di cui cerco di avvisarvi, vedete? Non siate strani, particolari, non cambiate niente. Ma se state facendo qualcosa di sbagliato o agendo male, ravvedetevi, vedete? Tornate a Dio, continuate sul vostro servizio evangelico come avete sempre fatto. Se state costruendo una casa, edificatela. Se Gesù verrà domani, sarete trovati fedeli nel dovere. Se state costruendo una chiesa, andate avanti, edificatela. Preferirei mettere il mio denaro in qualcosa del genere che essere trovato con esso in tasca, vedete? Così proprio, continuate ad andare avanti. Continuate come siete. Ognuno comprende ora? Continuate proprio ad andare avanti e andate proprio avanti come siete. Ora, proprio, non fermatevi, non fate niente, andate proprio avanti proprio come siete. Continuate a servire il Signore. Ora, per esempio, se voi steste lavorando per un uomo e sapeste che ci fossero 15 minuti prima del tempo di smettere, bene, direste, oh, solo 15 minuti ancora, quindi potrei anche andare di là e sedermi. Vi toglieranno quei 15 minuti. Se state seminando grano, seminate il vostro grano. State vangando patate? Andate avanti, dissotterratele. Dite, beh, nessuno le mangerà. Non fa alcuna differenza. Dissotterratele lo stesso. Vedete? Sì, proprio continuate ad andare avanti come siete. L'altro giorno ho ricevuto una lettera da qualcuno. Qualcuno parlò. Loro disse, bene, il tempo è vicino. Vendete la fattoria. Ora, non avrete bisogno del cibo di cui vivete alla fattoria, disse, poiché questo millennio sta per iniziare e non ne avrete bisogno, così andate avanti e mentre il periodo della tribolazione avanza, i vostri figli non sono salvati, così proprio lasciateli, lasciate che i figli abbiano la fattoria dove con essa possono mangiare, ma voi tutti vendete la vostra fattoria e... loro l'avevano, disse, oh mai, se io sapessi che egli venisse domani e fossi un agricoltore, oggi porrei a dimora il mio raccolto, sicuro, se egli facesse di me un agricoltore, resterei proprio nel mio dovere, proprio così, se egli facesse di me un meccanico, dicesse chi, qualcuno ha detto l'altro giorno, ha detto, è entrato un tizio e ha detto, senti fratello, sai una cosa? Ha detto, ti darò l'altro paio di chiavi, ho comprato una macchina nuova, ha detto, ti darò l'altro paio di chiavi, ha detto al suo pastore, ha detto, ti darò l'altro paio di chiavi, poiché potrebbe venire il rapimento, sai, e ha detto, io non ne avrò bisogno. Il pastore lo avrebbe mancato, vedete? Oh, quello è prepararsi, non è così? Bene, ma quello è il modo in cui è, vedete? Non dobbiamo essere così. Dobbiamo essere dei cristiani saldi, assennati, vedete? Per cui io sono posto qui per operare proprio fino all'ultimo minuto. Ho un compito da svolgere e sarò trovato fedele in tutto al posto di dovere. Se egli verrà stamattina, voglio trovarmi proprio qui al pulpito. Voi dite, fratello Branham, se egli dovesse venire stamattina, non dovresti essere là fuori? Certo che no. Questo è il mio posto di dovere. Quando egli verrà, mi troverò ero proprio qui a predicare dicendo le stesse cose che sto dicendo. Allora quando egli verrà, io proprio me ne andrò proprio con lui, vedete? Se sto zappando patate, continuerò a zappare il più duramente possibile. Quando egli verrà, lascerò cadere la zappa e me ne andrò. Ricordate nell'anno del giubileo? Se stavano zappando con una zappa, continuavano a zappare. Se sapevano che l'anno del giubileo fosse stato entro i prossimi 10 minuti e la tromba avrebbe suonato nell'anno del giubileo, continuavano a caricare fieno, cosa mai stessero facendo. Ma quando la tromba suonava, allora lasciavano cadere il forcone e partivano, vedete? Eccolo, continuate a caricare fieno finché la tromba suonerà. Benissimo, domanda, in accordo all'apertura, è successo qualcosa? Eh? C'è stato un rumore quassù? Una domanda, secondo l'apertura del quinto suggello, Mosè ed Elia devono morire. Che ne è di Enoch? Non lo so, vedete, io se non lo so vi dirò che non lo so, vedete, io non conosco tutte le risposte, gente, io non lo so, e se non lo so vi dirò che non lo so, se lo so non ve lo dirò finché non lo so, vedete, ma io non lo so, io stesso me lo sono chiesto spesso. C'era Enoch, vedo arrivare Mosè ed Elia, ritorna e vengono uccisi, vedete? Ma ora Enoch fu trasportato prima del tempo. Ho spesso pensato e mi sono chiesto spesso, bene, cos'è? Che ne è di quello? Ma poi qui c'è l'unica consolazione che posso dire è questa. Ora, notate, Mosè servì Dio solo 40 anni, vedete? Egli aveva 120 anni. Ma 20 anni, voglio dire, nei primi 40 anni lui stava ricevendo la sua istruzione. E così, nei secondi 40 anni, Dio gliela tolse e nei terzi 40 anni servì Dio, vedete? Bene. Ma Enoch camminò 500 anni davanti a Dio e fu irreprensibile, vedete? Vedete? Così Mosè torna per servire ancora un po' di tempo, lui ed Elia. Ora che non dico che sia giusto, vedete? Ve lo do come pensiero, vedete? Ma solo per dire quale parte, io non so. Davvero non so cosa dirvi, cosa avvenne là o cosa Dio farà. Qual è il nome che sarà sulle persone di Apocalisse 3:12? Io non lo so. Sì, egli disse, date loro un nuovo nome. Io non so quale, vedete. Probabilmente sarà reso noto quando arriveremo là, ma io ora non so quale, vedete. Vedete, egli lo farà, vedete? Egli diede loro un nuovo nome che essi stessi conoscevano, vedete? Ora, fratello Branham, c'è qualche scrittura che consente il matrimonio dopo il divorzio? Questo è molto importante. Dice importante. Bene, ecco il motivo. Non era pertinente a questo. Per quanto posso vedere, fratello mio o sorella, chiunque possa essere, non c'è, a meno che il vostro compagno sia morto. Poiché la Bibbia ha detto, noi siamo legati a loro finché essi vivono. Vedete? Così in quanto all'esserci qualche scrittura, ecco cos'è stato chiesto qui. C'è una scrittura, vedete? C'è qualche scrittura? Non per quanto posso trovare io, vedete? Non per quanto posso trovare io. Poiché Paolo disse che la coppia sposata, se il compagno è morto, allora sono liberi di sposarsi con chiunque vogliano nel Signore. Ma fino ad allora, ma osservate, prendetelo, finché morte non ci separi. Eccolo, voi avete già prestato giuramento su ciò, vedete? Così non penso ci sia. Ora, se voi ne trovaste qualcuna ed è corretta, bene, va bene, ma per quanto riguarda me stesso, io non ne trovo. Cosa significa non danneggiare l'olio né il vino in Apocalisse 6:6? è lo Spirito Santo, vedete? Lo abbiamo finito da poco. Probabilmente qualcuno, sapete, è entrato un po' in ritardo per il messaggio. Loro, bene, per gli altri nastri, vedete? Non danneggiare l'olio né il vino. Cosa significano l'olio e il vino? L'olio, come lo abbiamo preso in simbolo, significa lo Spirito Santo, vedete? Nella Bibbia vino e olio sono collegati insieme nell'adorazione, vedete? E il vino, come abbiamo mostrato, e dove ho preso l'idea della stimolazione. Il vino stimola, e il vino nella sua manifestazione, della sua stimolazione nel naturale, è la rivelazione. Ora pensate, cosa stimola la Chiesa? La rivelazione, vedete? Così il vino nuovo sarebbe... Ora osservate, l'olio e il vino nel sacrificio andavano insieme nell'adorazione della Chiesa. Ora notate, radunati insieme, collegati insieme. Se avete una concordanza, guardate, vedete un'intera sfilza dove vino e olio si incontrano insieme nell'adorazione. Se ne avete una della Cruden, ebbene, là viene detto. Ora badate a questo, ma ora vedete l'olio è sempre lo Spirito Santo. Lo troviamo in Ezechiele e lo troviamo nel Vecchio Testamento. Lo troviamo lungo tutto il Nuovo Testamento. Perché ungiamo i malati con olio? Ungiamo i malati con olio perché simboleggia l'effusione dello Spirito Santo su di loro, vedete? Inoltre, la Vergine veduta aveva l'olio, la stolta non aveva olio, lo Spirito, vedete? Ora, quello è l'olio. E poi il vino, esso è, se l'olio rappresenta Dio, Dio è Spirito, vedete? Dio è la parola, nel principio era la parola era con Dio, la parola è stata fatta carne e quella era Dio. Ora, quindi, se la parola ora posta qui in forma naturale, ora, il vino è come dire l'acqua, che, ovvero la rivelazione che rivela quell'interpretazione della parola che stimola il credente, vedete? Mai! Essi dicono, non l'ho mai visto prima, mai! Gloria! Cos'è quella? Vedete? La stimolazione, vedete? Della rivelazione. Non lo sapevo neanch'io fino all'altro giorno seduto là, vedete? Ora, quella è cosa significa l'olio e il vino che era non danneggiare. Quello era il cavaliere sul cavallo nero e quello fu durante il tempo dell'epoca oscura, la terza epoca della Chiesa. Notate, è là dentro, ne è rimasto solo poco, solo un po', ma non lo danneggiare. E credo che se lo avete, il terzo suggello sul nastro, voi lo troverete lì dove lo abbiamo spiegato nei dettagli, o in dettaglio piuttosto. Fratello Branham, il libro della vita dell'agnello e il libro della vita sono lo stesso libro? Sicuro? Vedete? Poiché è in questo libro dove è scritta tutta la redenzione, vedete? I loro nomi sono in esso, dite. Bene, il nostro nome è posto sul libro della vita dell'agnello, fratello Branham. Io sono riuscito ad aggiungerlo l'altra sera. No, non l'avete aggiunto. No, non l'avete aggiunto. Voi l'altra sera avete solo scoperto che era là sopra, vedete? Poiché i loro nomi furono scritti prima della fondazione del mondo, vedete? Ciò è tutto lo stesso libro, vedete? Ora, fratello Branham, è vero che ogni giudeo nato da quando Cristo è venuto sarà salvato? E chi sono i 144.000? Sono i predestinati ad essere suggellati con lo Spirito Santo? E qual è la loro missione? In questa ci sono tre domande in una, ma qui la prima. E È vero che ogni giudeo nato a partire da Cristo che è venuto al mondo deve essere salvato? No, niente sarà salvato, solo coloro i cui nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, giudeo o gentile, vedete? Ecco tutto. Il libro contiene quel mistero e il libro lo sta svelando solamente ora, non il nome di ognuno, ma qual è il mistero del libro mentre chiama quei nomi. Ora, lo comprendete finalmente? Vedete? Il libro non dice, ora Lee Whale deve essere salvato nel tempo di quest'epoca della Chiesa, o Orman Neville, o chiunque, no? Non dice così, mostra solo il mistero, dispiega il mistero di cos'è quella cosa. Ma noi stessi, per fede lo crediamo. Ecco cosa ho detto l'altra sera. Qualcuno disse, beh, non serve affatto che mi sforzi, il fratello Branham ha detto che ce ne sarà soltanto uno da Jeffersonville che sarà salvato. Vedete, è per mostrare una parabola. Ciò non è questo. Potrebbero essercene migliaia di salvati. Non lo so. Spero che ognuno di loro sia salvato, vedete? Ma non lo so. Ma ecco in che modo lo voglio credere. Io sono quell'uno. Tu credi lo stesso per te. Se non lo credi, allora c'è qualcosa che non va con la tua fede. Non sei sicuro di quello che fai. Come si può camminare lassù davanti alla morte quando non si è davvero sicuri di essere salvati o meno, vedete? Come si può scendere qui e dire a questo storpio che giace qui cieco e contorto, così dice il Signore, alzati, Gesù Cristo ti sana? Come si può rimanere e dire a quel vecchio corpo freddo, irrigidito che giace là, che è morto, che è stato morto da ore e ore, e giace là, freddo e irrigidito, così dice il Signore, alzati in piedi. È meglio sapere di cosa si sta parlando, vedete? Bene, dite, la morte reclama ogni cosa, è tutto finito. Sì, ma quando la parola di Dio viene rivelata e sapete che è Dio, ciò cambia le cose proprio così. Ora, sì, questi giudei non sono... Non tutti i giudei saranno salvati. Certo che no. Essi non saranno salvati. Solo coloro che... Quando egli parla del giudeo, giudeo semplicemente come un nome che fu dato loro dopo che lasciarono... Credo Nebuchadnezzar là iniziò a chiamarli giudei la prima volta, poiché la tribù di Giuda fu portata là e ad essi fu dato il nome di giudei. Ora, perché arrivarono dalla Giudea e ricevettero il nome di giudei. Ma ora Israele è differente. Israele e giudeo sono completamente differenti. Non ogni giudeo è un israelita, vedete? No, è solo un giudeo. Ma allora Israele, Paolo non disse mai che tutti i giudei saranno salvati. Egli disse tutto Israele sarà salvato. Perché il nome di Israele, che è il nome della redenzione fin dal passato, vedete? E tutto Israele sarà salvato, ma non tutta la Giudea, giudaismo sarà salvato, vedete? Proprio come i gentili, ci saranno migliaia di migliaia di persone, sì, letteralmente milioni in queste organizzazioni e che chiamano cristiana, chiesa di Cristo, e ogni tipo di nome simile. Ciò non significa nulla. Ciò non significa che saranno salvati. Le persone dicono, ora dovete appartenere a questa o quella, un'organizzazione, una certa organizzazione. Se il vostro nome non è sul nostro libro, siete perduti. Ora quella è una setta, vedete? Quella è una setta. Vedete? C'è solo un modo in cui potete essere salvati, e cioè non chi vuole né chi corre né chi. Quindi è Dio che mostra misericordia. E Dio, mediante la sua preconoscenza, predestinò una chiesa alla sua gloria, e cioè quelli che sono salvati. Giusto? Ora, la vostra fede è così ancorata là. Dite, bene, la mia fede è ancorata là. E guardate che tipo di vita vivete, vedete? Non siete nemmeno adatti a quel luogo. La vostra ancora è sbagliata. E sulla sabbia, invece della roccia, la prima piccola onda la toglierà alla svelta. Lasciate che la parola sia rivelata in qualcuno. La mia chiesa non lo insegna. Ciò mostra proprio allora che non siete ancorati su nessuna roccia. Siete nella sabbia, proprio così. Quindi ora vedete, ora, e i 144.000 sono i predestinati? Certamente, quello è Israele, l'Israele spirituale. Pensate, ce ne saranno milioni là dentro. Non so quanti sono là dentro ora, credo un intero gruppo, ma non saranno tutti salvati perché sono in Giudea, vedete. Avete qualche idea di quanti sono là ora? Non lo so, ma sono probabilmente, dopo che inizia a sorgere questa prossima persecuzione, essi si stanno accumulando tramite, sapete, ho un nastro su di loro che porterò con me all'ovest ora a una della la chiesa del patto che è proprio la vecchia, ora dimentico, inizio il... Le hanno laggiù in Africa, la Riforma olandese e la Chiesa della Riforma olandese e il Patto. Ora, se qualcuno di voi è seduto qui, vi dirò perché. Vi state ancora tenendo a quel vecchio catechismo di Heidelberg. Ed è esattamente il motivo per cui siete ancora ancora la Riforma olandese, così potreste migliorarla con un nome americano. Quella è la cosa dietro essa, poiché state insegnando quello stesso catechismo, il vecchio Heidelberg. Chiedete al vostro pastore se non è giusto. Vedete? Così ora notate questo. I 144.000 sono i predestinati ad essere suggellati con lo Spirito Santo? Sì, Signore. È esattamente giusto. Bene. Ora, se c'è qualcosa, ora, se non ho risposto, da soddisfarvi, ebbene, forse potrei essermi sbagliato, vedete, ma questo è quanto mi è dato di conoscere, vedete? Questo è quanto mi è dato di conoscere. Fratello Branham, come ti sei affaticato sulla semenza del serpente? Questa non l'avevo notata, questa mi era sfuggita. La semenza del serpente in questa settimana? Sarà corretto fare questa domanda? I miei amici mi hanno chiesto di spiegare Genesi 4:1 ed io non ci riesco. Vuoi aiutarmi? È lontano dall'argomento, ma comunque io farò del mio meglio con l'aiuto di Dio. Vediamo ora. Lasciate che lo rispolveri solo per un po'. Penso che sia dove lei disse, ho acquistato un figlio dal Signore. Io credo lo sia. Penso Eva lo disse là. Lo verificherò per esserne certo. Poiché l'altra sera ho detto invece di 700, invece di 7000. Così mi rende tanto nervoso. Vedete? E voi dovete essere vigilanti, e il nemico è da ogni lato, e voi ne siete consapevoli, vedete? Sì, è questo. Ed Adamo conobbe Eva sua moglie, ed ella concepette e partorì Caino, e disse, io ho acquistato un uomo col Signore. Ora ti risponderò ad una domanda, fratello mio o sorella, ed ora ricordate, non per confondervi, no, cerco di aiutarvi, vedete, io vi amo ed amo la persona che potrebbe aver criticato ciò, ma non penso che questa persona sia critica, ha detto aiutami, vedete, poiché le persone lo credono, ma non sono sufficientemente posizionati dallo Spirito da sapere cosa dire alla persona che ha chiesto loro quello. Ora, qui essa dice, qual è la domanda? Senza dubbio che dice, Eva disse che acquistò quest'uomo col Signore. Come pensate che la vita potrebbe mai venire se non venisse dal Signore? Sia essa giusta o sbagliata? Chi inviò Giuda Iscariota nel mondo? Ditemelo, la Bibbia ha detto che gli nacque il figlio della perdizione. Chiedete loro questa. Siate come un verme nel limone, vedete? Vedete? Ora, vedete, essi non possono È così. Notate, quindi, se volete portare a loro un po' più di tecnica, guardate, Eva qui parlò, se volete prenderlo, nel linguaggio in cui è qui, che è scritto in modo da essere nascosto all'occhio dei savi ed intendenti. Eva qui, il modo in cui è insegnato che Dio fu colui tramite cui lei generò questo figlio. Ed egli è uno spirito e non può farlo. Vedete? Ora osservate qui, se volete notare, ho acquistato un uomo col Signore. Vedete? Non si può farlo sembrare qualsiasi, ma deve avere la giusta interpretazione. Vedete? Sì, Signore. No, Signore, se quello allora lo spirito e noi seguiamo sempre la natura del nostro genitore. Lo sapete. Guardate il bambino. La natura. Bene? Allora Adamo era un figlio di Dio. Eva era una figlia di Dio. Giusto. La prima cosa della creazione di Dio che non poteva avere un briciolo di male da nessuna parte di essa. Il male non era neanche conosciuto. Quindi perché Caino fu un bugiardo, un assassino ed ogni altra cosa? Da dove venne quello? Ponetevi quella domanda? Quella era la progenie del serpente, vedete? Non dice così la Bibbia? Osservate la sua progenie lungo tutto il percorso. In quello egli divenne... A chi appartiene il mondo? Al diavolo. Chi lo controlla ora? Il diavolo. È esattamente giusto. Il diavolo controlla il mondo. Egli parlò a Gesù e disse, vedi quanto è bello tutta la gloria? Te la darò se mi adorerai. Vedete, egli ne è il controllore. Ora lo possiede lui. Ora osservate, i suoi figli sono savi, i figli del diavolo, ovvero prendete i figli di Caino, se volete, e portateli proprio lungo le genealogie e scoprite che tutti loro erano uomini scaltri. Ma allora, quando uccise Abele e Dio gli rese Set, che fu un simbolo del giusto da redimere, essendo morto, è risorto di nuovo. E da là, ora osservate, non dalla prima progenie della naturale, essi morirono. Ora, avete le menti aperte? Vedete? La prima progenie della progenie naturale, comunemente buona, simboleggiava la Chiesa moderna, Abele. Allo scopo di preservare quella linea che scendeva, quello morì affinché un altro potesse sorgere, vedete? Così ciò deve essere rinascita, di nuovo, lo afferrate? Bene, così lo afferrate, vedete? Vedete? Eccovi il simbolo perfetto. Così anche l'uomo naturale, nato da Adamo, suo padre, mostra quella tendenza naturale. Non funzionerà. L'uomo naturale non percepisce le cose di Dio. Così ci fu un uomo che venne nel naturale e morì per restaurarlo di nuovo ed è rappresentato nella morte di Abele ed il rimpiazzare tramite Set. Ed osservate che tipo di gente fu quella ora, che spirito lui presentò, umili agricoltori, pastori. Osservate cosa venne da questa sapienza del mondo qui, uomini scaltri, costruttori e coi metalli ed ogni tipo di intelligenza scaltra e cose simili. Guardate dove andarono a finire, erano laggiù e Dio li distrusse tutti e salvò gli umili. Non disse Gesù in Matteo 5, i mansueti erediteranno la terra? Così, sì, non preoccupatevene. Non hanno dove mettere piede, vedete? Non credono che sia il figlio di Caino. Ma abbiamo un nastro su ciò, se vi piacesse ascoltarlo. È spiegato in dettaglio, vedete? No, Signore. Ed ho visto che hanno lassù un articolo di giornale dove la scienza ora dimostrerà che Eva non mangiò una mela, mangiò un'albicocca. Vedete? Ho lassù il giornale a casa ora, vedete? Era un albicocca. Quanto lontano può la gente? Quella è una mente carnale, vedete? Poi, effettivamente, Mosè non attraversò l'acqua, attraversò un mare di canne, condusse Israele attraverso la punta superiore del Mar Morto. C'era là un mucchio di canne, un intero mare di canne, proprio dove una volta c'erano le acque e vi scese. E Mosè prese una scorciatoia e girò per quella via. E le chiese ortodosse lo hanno accettato, l'avete visto? Le chiese ortodosse lo hanno accettato che avvenne così. Oh, cari miei, non riuscite a vedere quella progenie del serpente, quell'anticristo e l'intera cosa disposta proprio là? Sicuro? Sì, signore. Fratello Branham, per piacere, prega per il mio piccolo... Beh, è una richiesta di preghiera, lo vedo. Prega per il mio nipotino, molto malato di influenza. Si trova all'Hotel Riverview. Signore Gesù, questa povera persona qui non l'ha scritto in vano. Ha visto che tu hai rimosso deliberatamente anche la febbre reumatica da un ragazzino l'altra sera. Sa che sei il grande Dio e offriamo le nostre preghiere per quel ragazzino nel nome di Gesù Cristo possa essere guarito. Amen. Quando qualcuno scrive qualcosa, non è in vano, essi hanno un... Non importa quanto semplice ci sembra e quanto di ciò, ma c'è qualcosa dietro ciò, vedete, quella signora, quel ragazzino, qualcosa. L'Elia che viene a predicare ai giudei è lo stesso uomo che visse sulla terra o sarà lo spirito di Elia in qualche altro uomo? Ora ecco, io ho paura di dirlo, non lo so. Vedete, lasciate che lo legga di nuovo. L'Elia che viene a predicare ai giudei, oh sì. È lo stesso uomo che visse sulla terra o sarà lo spirito di Elia in qualche altro uomo? Ora, se potessi rispondere correttamente a ciò, potrei dirvi di Enoch, vedete? Ma io non posso farlo, vedete? L'unica cosa che so è proprio che la scrittura dice quello che sarà. Ed ora potrebbe essere quello il... Ora, io sono quasi incline. Ora, lasciate che lo dica in questo modo e spero che il nastro, i fratelli sui nastri capiranno questo. Sono incline a credere che saranno uomini unti del loro spirito. Poiché, vedete, dice, non su Eliseo, lo spirito di Elia non riposa su Eliseo. Vedete? Lo spirito di Elia ed egli ha fatto come fece Elia, vedete? Così ma non posso dire che sia vero, io non lo so, vedete? Sono onesto con voi, non lo so. Fratello Branham, per piacere, vorresti rispondere a questo per me sul battesimo? Matteo 28, 19 insegna il Padre, Figlio e Spirito Santo e Pietro in Atti 2:38 nel nome del Signore Gesù. Quando avvenne all'incirca questo cambiamento negli Atti degli Apostoli? Ora, io credo nel Signore Gesù. Bene, fratello o sorella, chi mai l'abbia scritta, non ci fu alcun cambiamento che avvenne, vedete? Esso, e Pietro, ha fatto esattamente quello che Gesù disse di fare. Ora, se qualcuno venisse a dire, usa i titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo, loro avrebbero fatto quello che Pietro disse di non fare, anzi, quel che Dio disse di non fare. Vedete? Ora Gesù disse che proprio ci impiegheremo un attimo dove... Voglio solo mostrarvi qualcosa qui. Notate, ora, nota, se sei qui, la persona, metterò qui tre pezzi di materiale. Ora guardate, questo è il Padre, questo è il Figlio, questo è lo Spirito Santo. Come li crede la gente trinitaria? Crede che sono tre individui separati. Lo credono, vedete? Bene, quindi ora lasciate che... E allora in Matteo 28, 19, Gesù disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Egli... No, scusate, sto citando Atti ora, ovvero in Atti 2, credo, no, sto citando Luca 24, 49. Egli disse, lasciate che lo legga, allora lo colgo, vedete? E allora, poiché l'altro giorno ho detto quello quando non ne avevo intenzione, voglio essere sicuro di citarlo correttamente. Io conosco il titolo di quello che dite là, ma voglio prendere quello che egli ha detto. Iniziamo al 16° versetto del 29°. Allora, mentre gli undici sedevano a mensa, ma gli undici andarono nella Galilea, nel monte ove Gesù aveva loro ordinato. E vedutolo, l'adorarono, ma pure alcuni dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni podestà nei cieli e in terra è data, ogni podestà mi è data nei cieli ed in terra. Ora, dov'è la potenza di Dio? Dov'è Dio? Se tutta la potenza del cielo e tutta la potenza che è in terra è stata data, ora, dov'è Dio? Eccolo, vedete? È quello che vi parla. Benissimo. Andate dunque ed ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ora, l'ambiente trinitario di ciò: io ti battezzo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Quello non è neanche nella Sacra Scrittura. Vedete, egli disse: battezzateli nel nome del Padre e del Figliuolo e di... Non nel... E mettono un nome davanti ad ognuno. Un nome. Osservate qui. Non disse: battezzateli nei nomi. N-O-M-E. Un nome. Nel nome del Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Vedete? Ora desidero chiedervi: Padre è un nome? Figlio è un nome? Quanti padri ci sono qui? Chi di voi si chiama padre? Quanti figli ci sono qui? Quanti umani ci sono qui? Vedete? Bene, chi di voi si chiama padre, figlio o umano? Vedete? Come disse una donna una volta, disse: fratello Branham, lo Spirito Santo è un nome, è una persona. Dissi: certamente, io sono una persona, ma il mio nome non è persona. Io sono una persona, vedete? Il mio nome è William Branham, ma sono una persona. Lo Spirito Santo è una persona, ecco quello che esso è. Non è un nome, è un titolo della persona di Dio, vedete? È un titolo della personalità di Dio, quello che egli è. Ora, se egli disse: andate dunque ad ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo. Non nel nome del Padre, nome del Figlio, nome dello Spirito Santo, nemmeno nei nomi del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo, ma nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E se Padre, Figlio e Spirito Santo non sono alcun nome, allora che cos'è? Dite: se è nome, bene, quale? Volete chiamare uno di quello un nome? Quale nome è? Se volete chiamare il titolo un nome, allora quale nome? Con quale titolo volete battezzare? Il Padre o il Figlio? È singolare, vedete? Ora voltiamo qui, e cioè l'ultimo libro di Matteo. Come l'ho sempre spiegato, se leggete una storia d'amore ed è detto: John e Mary vissero per sempre felici, vedete? È perché voi non sapete chi sono John e Mary. Andate indietro all'inizio della vostra storia, scoprite chi sono John e Mary. Vedete? Ora ecco cosa state facendo qui in Matteo. State solamente leggendo l'ultima parte di ciò. Andate indietro all'inizio di Matteo e leggete qual è la storia. Quello è l'ultimo capitolo di Matteo e gli ultimi versetti. Come se prendeste un libro e diceste: John e Mary vissero per sempre felici. Quello era John Jones. E una certa Mary. Quello era... No, quello era John... Quello era John Henry. E quella era una tale. Questo è John Tizio e una tale. No, non sapete ancora, vedete. La sola cosa da fare per essere sicuri è andare indietro nel libro e leggerlo. Vedete, non potete prendere un pezzo qui, dovete mettere insieme l'intera cosa per fare il quadro. Ora tornate in Matteo al primo capitolo e arrivando al primo capitolo lì inizia a dare le genealogie. Poi scende al 18° versetto ed è detto: ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. È giusto? Ora desidero chiedervi qualcosa. Ora ascoltate di nuovo. Voi lo chiamate. Chi è questo? Dio il? Dio lo? Ora, qual è questo? Qual è questo? Qual è questo? Il figlio. Bene, dunque ora lo sappiamo. Ora cosa avete detto? Che questo era Dio il chi? Lo Spirito Santo. Bene, ora. Bene, ora la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, avanti che fossero venute a stare insieme, si trovò gravida, il che era dello... Ora, pensavo aveste detto che Dio era suo padre. Ora, c'è qualcosa che non va qui. Egli non può avere due padri, lo sapete, vedete? Ora, c'è qualcosa che non va. Ora, quale di questi uomini, se sono tre persone, quale di loro è suo padre? La Bibbia dice qui, semplicemente, si trovò gravida, il che era dello Spirito Santo. Dio il Padre non ebbe niente a che fare con ciò. E Gesù disse che Dio era suo Padre. E noi sappiamo che Dio era suo Padre. Quindi, egli ebbe due padri. Ora, egli è un illegittimo, senza dubbio. Ora vedete dove siete giunti voi stessi? Ora, e Giuseppe suo marito, essendo uomo giusto, non volendola pubblicamente infangare, voleva occultamente lasciarla, ma avendo queste cose nell'animo. Ricordate, era un uomo buono ora, e la mano del Signore è una mano come ora. Coloro che sono predestinati lo afferreranno, vedete? Ma avendo queste cose nell'animo, ecco, un angelo del Signore gli apparve in sogno. State seguendo nella vostra Bibbia? Bene, dicendo a Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di ricevere Maria tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è di Dio il Padre. L'ho letto male? Certo che l'ho fatto. Ciò che è in essa generato non ha niente a che fare con Dio il Padre, è lo Spirito Santo. E ora sappiamo che Dio era suo Padre, giusto? Quindi di che si tratta? Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, naturalmente. Ora lo avete afferrato, vedete? Dio il Padre e lo Spirito Santo sono la stessa persona? O egli ebbe due padri? E quindi che specie di persona adorate? Che specie di Dio avete ora, vedete? Vedete? Dio lo Spirito Santo e Dio il Padre sono lo stesso Spirito. Ed ella partorirà un figliuolo, questa creatura qui, e tu gli porrai nome. Quale? Il suo nome. Ora, ricordate, il suo nome, Gesù, perciò che egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne a ciò che si adempiesse quello che era stato detto dal Signore per lo profeta a cui la parola viene, dicendo: ecco, la Vergine sarà gravida e partorirà un figliuolo, il quale sarà chiamato Emanuele, il che sarà interpretato Dio con noi. Qual è il nome di Dio? Qual è il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo? La Bibbia disse che Gesù era il suo nome. Poi quel tizio qui che cercava di discuterlo una volta qui nel tabernacolo disse: il fratello Branham si è divincolato da tutti gli altri, ma non da questo. Disse: qui ciò mostra tre diverse persone, esattamente, perfettamente. Disse Matteo, terzo capitolo, qui c'era Giovanni predicando, qui venne il figlio accostandosi per essere battezzato. Egli entrò nell'acqua, fu battezzato da Giovanni, risalì fuori dall'acqua. E ecco, disse, i cieli gli si apersero, e disse, dal cielo scese lo Spirito Santo come una colomba che discendeva, e una voce dal cielo disse: questo è il mio diletto figliuolo, in cui tre persone distinte proprio in una volta. Oh, mai!
Sì,
questo mostra che le persone senza il battesimo e non chiamate all'ufficio di un ministero non hanno alcun motivo di stare nel pulpito. È giusto. Io potrei prendere quella persona ora con l'aiuto di Dio e farlo un tale nodo che gli farebbe girare la testa. Guardate, non mi importa di quel che... No, non intendo io. Ciò non suona bene, perdonatemi, non intendevo quello. Signore, non volevo ora. Ho sentito che lui mi ammoniva su quello, vedete così. Non intendevo dirlo in quel modo. Io sono dispiaciuto. Credo che lo Spirito Santo potrebbe rivelare a quella persona qualche segreto. Ciò suona meglio. È proprio come accordare uno strumento quando si fa qualcosa di sbagliato. E come cristiano si può sapere che si è detto qualcosa di sbagliato. A lui quello non è piaciuto, vedete? Mi stava includendo là dentro, vedete? Io non sono affatto nel quadro, sono solo... Non voglio neanche essere io in persona, né altro. Solo lui che compie l'opera. Egli emette il suono. La tromba è muta. La voce dietro di essa è quella che... emette il suono. Ora guardate qui, quell'uomo interpretò male la parola, vedete, essa è, ricordate, essa è nascosta dagli occhi dei savi intendenti e rivelata ai piccoli fanciulli. Ora qui c'è quella persona, Gesù Cristo, che sta sulla terra. Ora i cieli, ovviamente ci sono atmosfere al di sopra. Ora osservate, e Giovanni rese testimonianza. Ora quell'uomo deve dire: qui c'è Dio il Padre e qui c'è Dio lo Spirito Santo come una colomba e qui c'è Dio il Figlio, facendo tre persone. È sbagliato. Giovanni, stando qui dietro, sapeva che questo era l'agnello. Giovanni disse: io ho reso testimonianza di aver visto lo Spirito di Dio come un agnello. Là c'era Dio, lo Spirito, come una colomba, voglio dire. Ora, ecco la stessa cosa che ho detto l'altra sera, vedete? Invece di 700, vedete? Lo Spirito di Dio, questo qui era l'agnello e lo Spirito di Dio, la colomba, era Dio, lo Spirito di Dio che discende dal cielo ed una voce dal cielo che disse: questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Tutti i poteri in cielo e terra sono posti nella mia mano. Vedete, 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 eccolo! Ora, qual era il suo nome? Certamente, vedete, così in quanto alla teoria trinitaria di essere tre dei diversi è paganesimo, quella non fu mai insegnata nella Bibbia, non fu mai insegnata nel messaggio del leone, ma fu adottata nella seguente che fu l'anticristo. Chiedete a chiunque volete, qualsiasi teologo, quella non venne mai se non attraverso la dottrina dei Nicolaiti. Ecco perché uscì con Martin Luther. Ecco perché continuò ad avanzare con John Wesley e si diffuse di seguito nei pentecostali. Nel giorno in cui uscì il pentecostale ci fu il gruppo dei solo Gesù. Ora, ciò è di nuovo sbagliato. Come può Gesù essere il suo stesso padre? Vedete, così lo elimina. Ma deve venire un tempo dell'aquila, vedete? Cioè il tempo in cui esso deve mettere in ordine tutti quei misteri, vedete? Padre, Figlio e Spirito Santo sono titoli del Signore Gesù Cristo. Osservate, tutti e tre. Matteo disse: Padre, Figlio, Spirito Santo. Pietro disse: Signore, Gesù Cristo. Chi è il Padre? Il Signore disse al mio Signore: siediti alla mia destra. Esatto, Padre, Figlio, Gesù, Spirito Santo, il Logos che provenne da Dio. Padre, Figlio, Spirito Santo sono assolutamente tre titoli della persona di Dio manifestata in tre diversi modi o tre attributi di se stesso. E per renderlo chiaro a qualcuno che potrebbe non capire, è come tre uffici dello stesso Dio. Effettivamente sono tre attributi dello stesso Dio. Dio che agisce nei tre diversi, sotto la paternità, sotto la figliolanza, sotto la dispensazione dello Spirito Santo. Dio è perfetto nei tre. Ricordate il numero dell'Anticristo? 4, vedete? Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo è assolutamente Signore Gesù Cristo. Quando battezzate nel nome di Gesù solamente è sbagliato. Solo ti battezzo nel nome di Gesù, quello è assolutamente sbagliato. Io conosco molti Gesù. Ebbene, i paesi latini ne sono pieni di Gesù. Ma questo è il Signore Gesù Cristo che dice esattamente chi Egli è. Ci sono molti Branham, se volete parlare di me personalmente, ma io sono l'unico William Marion Branham. Quello sono io, ma ci sono in giro molti altri William Branham e così via. Ma questo chiama distintamente una persona, il Signore Gesù Cristo, vedete. L'unto, ce n'è solo uno di essi. Ora è esatto. Così se ce n'è qualche altra, scrivete una lettera o qualcosa di simile o un giorno in cui mi trovo su altre domande. Desidero cercare di arrivare a questo, così posso vedere se possiamo prendere alcune di queste persone malate che soffrono affinché si preghi. Fratello Branham, se questa domanda non è opportuna, non è adatta nel non rispondere. Ciò è gentile, lo apprezzo. Quali bambini vanno nel rapimento se ce ne sono di piccoli? Grazie. Non hanno firmato niente. Ora, anche se lo fate, non è necessario. Ma guardate, quando Dio ha messo un nome sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, non c'è niente al mondo che possa cancellarlo, poiché è scritto con l'inchiostro del sangue di Cristo. Sia esso così grande, o qualunque possa essere, andrà proprio lo stesso, vedete? Tutti i bambini, tutta la Chiesa, ogni cosa che c'è è Dio mediante la sua preconoscenza. Ora, noi non lo sappiamo. Dite, fratello Branham, puoi dimostrare che ci sei? No, Signore, non posso dimostrarlo. Dio potrebbe usarmi come strumento per qualcos'altro ed usare voi allo stesso modo, ma io credo, ed è per fede che sono salvato, non per conoscenza che sono salvato, ma per fede. Ecco la maniera in cui siete salvati, ecco la maniera in cui siamo tutti salvati. Ma ricordate, Dio è infinito, lo credete? Infinito, bene, essendo infinito ciò lo rende, e poi Egli è onnisciente. Lo credete? Onnisciente significa Egli conosce tutte le cose. Egli non può essere onnisciente senza essere infinito, vedete? Non c'è mai stato nulla se non che Egli sapeva. Egli conosceva ogni zanzara che mai sarebbe stata sulla terra e quante volte avrebbe battuto i suoi occhi e quanto sego avrebbe prodotto. Quanto tutte loro insieme ne fanno. Egli conosceva ogni soffio che avreste respirato e quanto a fondo sarebbe andato nel vostro polmone. Quello è infinito. Ora, se Egli è infinito, ciò lo rende onnisciente. È giusto? E se Egli è onnisciente, ciò lo rende onnipresente, poiché conosce esattamente il minuto, l'ora, il tempo, fino agli istanti spaccati di 55 millesimi di un secondo, quando accadrà, vedete? Afferrate l'idea ora? Quindi Egli conosce tutto ed ecco la ragione per cui Egli ha tutta la potenza, conosce tutto e può fare tutto. Ora vediamo, ora, e tutti i bambini che Dio, ognuno che Dio, quando essi, ora ricordate, quando fu Gesù, la Bibbia ha detto, ora sappiamo che Gesù fu ucciso circa nel 30 dopo Cristo, è giusto? Quasi, era quasi metà dell'anno, credo, il 30 dopo Cristo. Ora, ma la Bibbia ha detto che egli fu ucciso prima che il mondo fosse mai creato. E il vostro nome, quando il libro dell'agnello, quando l'agnello fu ucciso per redimere questo libro, qui ora si trova una grande cosa, potrebbe causare stimolazione. Guardate, quando l'agnello, ora ricordate, la Bibbia ha detto che il libro della vita dell'agnello fu scritto prima della fondazione del mondo e il vostro nome fu messo dentro, fu dentro quel libro quando l'agnello fu ucciso prima della fondazione del mondo per redimere ogni nome che era scritto in quel libro, vedete? Lo avete afferrato ora? Vedete, non c'è niente fuori dall'ordine. Funziona esattamente come il grande cronometro di Dio, vedete? Come un orologio che gira bene. Il vostro nome fu messo là dentro prima della fondazione del mondo, quando l'agnello fu ucciso per redimere quello che era dentro quel libro. Ed ora egli viene avanti e prende quel libro per esigere la sua redenzione. Non voglio cominciare a questo punto. Non risponderemo ad un'altra domanda oggi. Bene, domanda: l'inferno e il lago che brucia con fuoco e zolfo sono la stessa cosa? No, l'inferno, la traduzione della Bibbia, credo. Ora ci sono studiosi seduti là e desidero onorarlo. Il fratello Iverson, seduto qui, e il fratello Whale, e molti di questi fratelli che sono davvero teologi. La parola tradotta Hades significa la tomba, esatto? La parola greca per la tomba, ma il lago di fuoco è qualcos'altro, poiché in Apocalisse entrambi, Hades e tutto, furono gettati nel lago di fuoco, vedete? Bene. Ora vediamo in caso contrario. Il lago di fuoco e l'inferno sono eterni? No, signore, no, signore. Qualsiasi cosa che fu creata non è eterna, no. Qualsiasi cosa sia creata, ecco perché non può esserci un inferno eterno. Se qualcuno vi dice che brucerete in un inferno eterno, ne voglio la scrittura, vedete. Non c'è una cosa simile. L'inferno fu creato per il diavolo e i suoi angeli, per l'anticristo e il suo popolo. Quello era il diavolo incarnato, fu creato per quello, per distruggere. E qualsiasi cosa ebbe, qualsiasi cosa, c'è assolutamente solo una cosa tra tutte le cose che ci sono, l'intero mondo ed ogni altra cosa, c'è solo una cosa eterna, e cioè Dio. Prima che ci fosse un atomo o elettroni, o perfino prima che ci fosse la luce cosmica, elettroni o altro, egli era Dio, egli è il creatore. Ed ecco l'unico modo in cui potete essere eterni e ricevere vita eterna. Quella parola greca, penso sia Zoe, non è esatto? Zoe, Zoe. E quindi Dio vi impartisce quella vita, come il Padre, vostro Padre, vi impartisce la sua vita attraverso il voto matrimoniale con la madre. Ed egli attraverso ciò impartisce la gioia di impartire, capitemi, dell'impartire vita ad un figlio. Ed ecco come Dio agisce, la gioia di impartire la sua vita ad un figlio. Vedete? E quindi diventate una parte di Lui che è Zoe, la stessa vita di Dio. Io do loro vita eterna, li risuscito all'ultimo giorno. Ecco l'unica cosa che voi avete vita eterna. E quella vita eterna conosce il suo corpo, ed esso deve averla per sorgere. Ciò può, è impossibile che rimanga lì. Come lo Spirito di Cristo si librò sul corpo, lo Spirito di Dio su Cristo, in quel grande giorno, sapeva che sarebbe risuscitato di nuovo. Così è per i santi nel loro corpo. Ora, ricordate, Gesù, quando morì, andò all'inferno, poiché egli doveva andare. Egli era la barriera del peccato ed egli predicò alle anime che erano all'inferno che non si ravvidero nella pazienza i giorni di Noè. È giusto? Egli andò all'inferno e predicò alle anime. Le anime separate da Dio. Morte significa separazione. Ed esse erano separate da Dio. Non potevano più tornare. E Gesù andò a testimoniare che egli era colui di cui si parlò. La progenie della donna. La progenie del serpente. Vedete cosa ha fatto la progenie del serpente? L'anticristo finisce nella morte, la separazione, il cavallo rosso. La progenie della donna, la vita, termina sul cavallo bianco, Gesù Cristo. Vedete? Cos'è? Una contro l'altra. La progenie del serpente contro la progenie della donna. Lo afferrate ora? Oh, se potessimo stare un po' su quello, non sarebbe buono? Ma stiamo con questo. Fratello Branham, il cavaliere del primo cavallo, il primo suggello, adempie seconda Tessalonicesi, la rivelazione dell'uomo del peccato. Sì, proprio così lo adempie, è facile, lo adempie. Quello è l'uomo del peccato, lo stesso uomo continua in stadio a cavalcare finché monta un cavallo pallido che è chiamato morte. Cristo discende attraverso giustificazione, santificazione, fino al cavallo bianco e che è quella vita, vedete? Cos'è avvenuto ai credenti nati di nuovo che sono nelle varie denominazioni ma non nella sposa di Cristo? Cosa avviene a loro? Bene, penso che l'abbiamo spiegato poco fa, vedete? Vanno nella tribolazione, sono martirizzati nella tribolazione, risorgono alla fine, dopo il millennio per il loro giudizio. Vedete? Poiché la Bibbia ha detto che il rimanente dei viventi, il rimanente dei morti, non visse finché fossero terminati 1000 anni. Poi ci fu una risurrezione e risorsero entrambi i giusti e gli ingiusti e furono giudicati da Cristo e la sposa. Egli venne sulla terra con decine e decine di migliaia dei suoi santi. È giusto? La sua sposa. Si tenne il giudizio, i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che era il libro della vita. Da là egli separò le capre dalle pecore. È giusto? Quello non aveva niente a che fare con la sposa. Lei era proprio là, nel giudizio, con la sua regina, la regina e il re insieme. Egli venne coi suoi santi, 10.000 decine di migliaia gli ministravano, sua moglie. Poi si tenne il giudizio e poi le pecore furono separate dalle capre. Ricordate l'altra sera che ho portato quella piccola meditazione in modo che lo comprendeste, la meditazione del coiboi? Vedete? Eccovi. No, essi che sono essi, la Chiesa, le persone che sono nelle denominazioni, che sono cristiani genuini, i quali ricevono il messaggio e non lo comprenderanno mai, non sarà mai predicato loro, e quelli in una folla mista a cui esso è predicato, esso passerà dritto sopra le loro teste, a meno che il loro nome non sia sul libro della vita dell'agnello, sì, ma saranno brave persone. E saranno di nuovo risorti e messi alla prova e saranno giudicati dallo stesso gruppo che predicò a loro. Non sapete che i santi giudicheranno la terra? Ad essi sarà predicato, vedete? Ad essi sarà predicato dalle stesse persone che testimoniarono loro del messaggio per uscire da essa, vedete? Spero che lo spieghi. Ne ho tante qui che... Fratello Branham, il settimo angelo con lo spirito di Elia è lo stesso uomo dell'Elia mandato ai 144.000 giudei durante i 3 anni e mezzo dopo il rapimento? Alcuni di noi sono confusi su questo. No, egli non è lo stesso, vedete? Sono due uomini diversi. L'Eliseo che venne nella forma di Elia non era Elia. È lo spirito di Elia che venne su un uomo chiamato Giovanni Battista. Non era Elia. È l'uomo del settimo angelo messaggero alla fine dell'epoca laodiceana. Non sarà letteralmente Elia. Sarà un gentile per il suo popolo. Elia sarà, o lo spirito di Elia quindi che viene al popolo, sarà un giudeo, vedete, poiché sono inviato al loro stesso popolo. Quella è la mia rivelazione. Il motivo per cui io di Tommy Osborne, quando abbiamo parlato su quella volta, io e Tommy non lo conoscevo. Stavo solo pregando per i malati. E mi avvicinai là e c'era una signora che arrivò dal tabernacolo del Vangelo di Fort Wayne, una missionaria nei campi esteri. Il suo petto era grosso così, era proprio divorata dal cancro. E lei era proprio là, nella casetta dove vivevamo, quassù, nella via, e pregai per la cara sorella e fu guarita e ritornò sul campo. E quando lei veniva dall'Africa e aveva lasciato là un libricino sulle missioni, io pensai, bene, i missionari sono bravi e sono... Non ho mai tenuto molto conto dei missionari. E così pensai, bene, sono proprio un ufficio di Dio là fuori. Così quello è... Questo è il mio posto, proprio qui, fra la strada Eicht e la Penn. Così andavo avanti al meglio che potevo. Ma un giorno, seduto nello studio, presi quel libro e contenevo un ritratto della razza nera. Un vecchio padre attempato e c'era questo piccolo cerchio di capelli bianchi. E sotto c'era scritto così, uomo bianco, dove era tuo padre? Vedi, ora sono vecchio e tardo di mente e non capisco molto bene. Se avessi conosciuto Gesù quando ero giovane, lo avrei portato al mio popolo. Ebbene, lo lessi e qualcosa continuava a dire, leggilo di nuovo, continuai a leggere, oh, avete avuto di quei periodi, leggilo più volte, c'è qualcosa là dentro. Come lassù quel giorno a Green's Mill, quando uscii dalla grotta, non riuscivo a comprenderlo, come la gente poteva parlare in lingue, acclamare e col genuino Spirito Santo ed essere ancora anticristo. Parlare in lingue, il genuino parlare in lingue dello Spirito Santo, eppure essere un diavolo, proprio così. Posso provarvelo? Sì, certo. E poi notate, quando erano là, così le lingue non sono nessuna evidenza dello Spirito Santo. È uno dei doni dello Spirito Santo, vedete? E il diavolo può imitare ogni cosa che egli ha, la guarigione divina e tutto il resto. Egli disse, molti verranno a me quel giorno e diranno, Signore, non ho io scacciato demoni? Non ho io, cioè, predicare il Vangelo? Non ho io fatto opere potenti nel tuo nome e tutte queste cose lì? Io dirò, dipartitevi da me, operatori di iniquità, neanche vi ho conosciuti. La Bibbia ha detto che la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti allo stesso modo. E la stessa lappola che è là nel campo di grano può essere tanto felice a clamare con la stessa acqua che è caduta su di lei, poiché la pioggia è inviata ad entrambi. Ma dai loro frutti li riconoscerete. Quella piccola lappola può rizzarsi là ed è tanto felice ad acclamare quanto può essere, proprio tanto pieno della stessa pioggia quanto lo è il grano. Eccovi, così possono acclamare, parlare in lingua e imitare ogni cosa che vogliono. In quel giorno saranno chiamati operatori di iniquità. Come vi ho detto poco fa, ascoltate ciò che dico, ascoltate attentamente, giratevi indietro, esaminatevi con la parola e vedrete dove siete. Voi donne che avete i capelli corti, lasciateli crescere. Voi che portate pantaloncini, toglieteli, agite da signora. Voi uomini che ancora fumate sigarette, che correte ancora nelle sale da biliardo, smettetela. Non importa quanto professate. Se sostenete ancora quell'organizzazione e dite, è questo ed è questo, fareste meglio a smetterla, tornate indietro, esaminatelo con la parola. Stiamo andando completamente fuori di... Avremmo dovuto vivere al di sopra dei capelli corti e di tutto il resto. Quest'epoca ora, stiamo tornando a qualcosa in cui Dio sta rivelando i misteri nascosti che sono stati messi sul libro prima della fondazione del mondo. E coloro che hanno obbedito in queste piccole cose, cose lo afferreranno in queste altre cose. Se non hanno obbedito, esso passerà sopra le loro teste, tanto lontano quanto l'est e dall'ovest. Esso proprio, come Gedeone che separò i suoi uomini, c'erano migliaia e migliaia. Dio disse: sono troppi, separali ancora. Diede loro un'altra prova e separali ancora. E continuò finché ebbe una piccola manciata. Egli disse: quello è il gruppo che voglio compia l'opera. Ecco esattamente quello che avvenne. Le donne pentecostali che vanno avanti e indietro, sedute là, che ascoltano e sanno tramite la parola che è sbagliato, pensate che si allineeranno ad essa? No, signore. Ogni anno, quando passo, ce ne sono ancora più con i capelli tagliati di quante ce n'erano quando ho iniziato. Ha detto: cosa c'entra quello? Tu dovresti... Qualcuno ha detto: ebbene, fratello Branham, la gente ti considera un profeta. Ora, non dico di essere un profeta, nessuno me lo sente dire, ma dirò questo, che se voi lo faceste, se lo considerate, ha detto, perché non insegna la gente come ricevere lo Spirito Santo e come ottenere questo e come ottenere grandi doni spirituali e aiutare la Chiesa? Come posso insegnare loro l'algebra quando non ascolteranno neanche la ABC? Proprio così? Fate queste cose piccole, scendete qui in fondo e sbarazzatevene e iniziate correttamente. Amen. Benissimo. Comunque, di cosa stavo parlando? Vediamo. Non intendevo allontanarmi da quell'argomento. Scusatemi, vedete? Bene. Alcuni di noi sono confusi. L'Elia è lo stesso del... Sì, proprio così. No, questo Elia che verrà ai gentili sarà un gentile unto con quello spirito, poiché Dio usò quello stesso spirito per portar fuori dal caos il suo popolo ogni volta, e servì bene al suo scopo, così egli lo rimanda direttamente di nuovo. Poiché vedete, poiché ora, se egli usa qualcuno dotto altamente raffinato, attirerebbe di quel genere. Egli porta un uomo che appena conosce l'ABC e non riesce a pronunciare bene le parole ed ogni cosa simile, qualcosa di anziano, là, lontano da qualche parte nel deserto, e lo porta dentro e lo spinge dritto da quella gente di mente semplice, ed essi lo afferrano così. Lo afferrano, vedete? Se esso venisse e il colletto, come disse Paolo, non venne a voi con la raffinatezza dell'istruzione, ma venne a voi nella potenza della risurrezione. A Dio servirono 3 anni e mezzo, laggiù in Arabia, per togliergli la sua istruzione. Gli servirono 40 anni per toglierla da Mosè. Vedete? Così eccovi, ecco. Non dico che Dio non... Ora, non sostengo l'analfabetismo, ma io cerco di dirvi che non occorre l'istruzione, non la sapienza di questo mondo, è contraria. L'istruzione è stata il più grande ostacolo che il Vangelo abbia mai avuto. Se non avessimo istruzione, non avremmo tutti questi grandi seminari e cose simili che abbiamo ora. Sarebbe gente di mente semplice che ascolterebbe la parola. Ma nonostante sono così raffinati e ingarbugliati e sono stretti là fuori a quelle organizzazioni, tanto che staranno con esse, questo è tutto. Si attaccano quello spirito. Avete mai preso una brava donna che sposa un uomo disonesto? Quell'uomo disonesto o diventa un bravo uomo come la donna, o la donna diventa disonesta come lui, vedete? Proprio così. Ecco perché gli disse: uscite di mezzo a loro quando mi preparerò a fare quel rapimento. Dovete avere un tipo di fede che vi porterà fuori da qui. Quando fu confermato il patto di Daniele 9:27 per una settimana, una metà fu confermato il patto quando Gesù Cristo fu sulla terra a predicare ai giudei. Egli non andò affatto ai gentili e disse ai suoi discepoli: non andate ai gentili. Quello fu per i giudei solamente, vedete? Ed egli predicò per 3 anni e mezzo, cioè la metà della 70ª settimana. Ora, come Daniele disse che avrebbe fatto? Ora, ricordate, egli fu fermamente rivendicato ai giudei, ma i loro occhi furono accecati per introdurre questo spazio dei gentili. Non riuscite a vedere l'intero programma? Vedete? Ed egli si dimostrò un profeta che fece esattamente quello che il profeta avrebbe fatto. Mostrò loro un segno di un profeta, poiché la vostra stessa parola ha detto: se un uomo dice di essere spirituale o profeta, osservate ciò che dice, e se avviene ciò che gli dice, continua ad avvenire continuamente. Come dire, voi guardate nella Bibbia, è detto: bussate e sarà aperto, cercate, troverete, chiedete, sarà dato. Ora, se noterete, è bussare, bussare costantemente. State proprio là, come il giudice iniquo. Non voleva rispondere alla donna, continua a bussare alla sua porta. Dite: io sono sulla tua mano. Non cercate, dite: Signore, mi piacerebbe avere questo. Amen. Non è questo. State là proprio finché non lo ottenete. Sapete che verrà. Così egli l'ha promesso, quindi restate proprio là finché lo avrete in mano. Vedete? Ora, nell'ultima parte, la settantesima settimana, l'ultima parte di essa sarà durante il tempo del periodo della tribolazione, dopo il rapimento della Chiesa. Poi qui ci sono i 3 anni e mezzo che saranno di nuovo confermati loro dai profeti, vedete? Mosè ed Elia, Apocalisse 11. Ora, vediamo questa qual è. Se tu sei uno dei suoi profeti, andrai nella sposa? Sì. Sì, signore. Questo è facile. Fratello Branham, intendevi dire 7.000 che non avevano piegato il ginocchio a Baal, o 700? 7.000 intendevo dire. Perdonatemi per quello, vedete? Proprio un modo di parlare. Ero proprio, come ho detto poco fa, mi avete notato stare qui, ho detto, e testimoniano che vedono l'agnello. Vedete? Vedete? L'agnello era sulla terra. Vedete? Testimoniano che vedono lo Spirito di Dio venire sull'agnello. Ora, là è detto: questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono ben compiaciuto. Vedete? Ora, quello è scritto effettivamente dalla forma greca, mettendo il verbo davanti all'avverbio. Ma notate qui, effettivamente sarebbe questo. Ora, prendete la parola, vedete? La Bibbia dice nella traduzione qui di San Giacomo: questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Ma effettivamente, se lo dicessimo come diciamo oggi, questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare dentro, lo rigirereste, vedete? Vedete? Questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare, vedete? Ora, oggi diremmo: questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare dentro, vedete? La stessa parola, solo che lo rigira, vedete? Ora, sì, intendevo, perdonatemi per favore, io e fratelli, voi là fuori sul nastro e amici ascoltate, non intendevo dirlo in quel modo, io sono un ministro del Vangelo, io molte volte come l'ho predicato, sapevo che erano 7.000, mi è capitato di dire 700, non volevo proprio dire 700, volevo dire che voi non l'ho letto dalla scrittura, mi è solo venuto. E mentre parlavo, semplicemente ho detto 700 invece di 7.000. Faccio sempre questi errori. Sono di certo un tonto, quindi perdonatemi. Vedete, non intendevo farlo. La sposa di Cristo e il corpo di Cristo sono la stessa cosa? Sì, signore! Vedete? Ora, vedete, non voglio iniziare su questo poiché predico un sermone su questo, vedete? Ma non lo farò. Ma desidero mostrarvelo. Quando Dio diede la sua sposa ad Adamo, dal suo fianco, disse: lei è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. È giusto? Quando Dio diede a Cristo la sua sposa, lo Spirito diede la carne alla sposa. Egli fu forato, trafitto spirito sul fianco sotto il cuore e venne fuori acqua, sangue e spirito che divenne carne della sua carne ed ossa delle sue ossa. Noi siamo la carne e le ossa, la sposa sarà la carne e le ossa di Cristo, esattamente. Sono la, quella è la sposa. La sposa di Cristo avrebbe, la sposa di Cristo avrebbe un ministerio prima del rapimento? Sicuro! È ciò che avviene proprio ora, vedete? La sposa di Cristo. Certamente è il messaggio dell'ora, vedete? La sposa di Cristo. Certo! Essa è composta di apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti e pastori. È giusto? Quella è la sposa di Cristo. Sicuro! Essa ha un ministerio, un gran ministerio. Il ministerio dell'ora. Sarà tanto umile. Ora ricordate, quanti erano qui all'inizio quando io, domenica scorsa, vedete, ricordate su cosa ho predicato? Umiltà, oh non dimenticatelo, mi fermerò un minuto per avvisare ancora di quello. Ricordate, quando Dio predice qualcosa di grande che accada, le persone guardano così lontano con la loro sapienza, tanto che mancano quello che accade. Quando Dio dice qualcosa che è grande, il mondo ride, quel mucchio di ignorantoni, proprio così. Ma quando il gran mondo e la gran chiesa eminente hanno detto, ragazzi, quello è glorioso, Dio dice un mucchio di ignorantoni, così vedete, dovete stare attenti. Non lo intendo forse in quel modo, esattamente in quel modo, ma quello è il modo in cui è. Guardate, qui c'era una grande santa chiesa ortodossa. Noi conosciamo la parola, abbiamo scuole, abbiamo seminari, abbiamo il nostro uomo così raffinato. Ebbene, per centinaia di anni siamo stati fedeli a Geova. Siamo la chiesa, siamo il sinedrio, abbiamo il concilio delle chiese qui, sia farisei che sadducei e tutte le denominazioni riunite assieme. Come stiamo facendo noi? Vedete? Siamo tutti in uno, il concilio della Chiesa, noi siamo i pezzi grossi qui, conosciamo quella scrittura. Che cos'è quel piccolo tizio ignorante laggiù al fiume, con una barba che gli scende dal volto ed un pezzo di pelle di pecora che ci parla? Certamente non avrebbero ascoltato ciò. Ma la Bibbia ha detto in Malachia al quarto terzo capitolo, io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia a prepararmi la via. 712 anni prima di allora, il grande profeta Isaia era là e disse, ci sarà una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via per il Signore e raddrizzate il suo sentiero. Proprio così. E disse, molti di loro hanno detto, ogni alto luogo sarà abbattuto. Essi dissero, ci sarà un, quando quest'uomo viene punterà il dito e sposterà le montagne. E tutti i luoghi bassi, fossati, saranno rialzati. Allora tutto, cioè tutti i luoghi erti saranno appianati. Fratello, noi semineremo grano in ogni campo qui attorno e faremo grandi cose quando quest'uomo verrà. Vedete? Essi aspettavano che Dio prendesse la manovella e la girasse, facendo calare il corridoio e dicesse, scendi, grande precursore del mio Messia. E poi, non appena fosse passato, lo rialzasse e il suo ministero sarebbe finito. Girasse di nuovo la manovella e lo facesse scendere dritto qui, di lato, al seminario. E dicesse, bene, mio diletto figliuolo, scendi e parla loro. Vedete? Oh, my! Guardate quando egli passò, cosa mai accadde? Ecco venire un uomo che non conosceva alcuna delle loro scuole, non aveva neanche una tessera d'associazione, non aveva alcuna credenziale, no, nessuno ha mai saputo se egli andò mai a scuola un giorno della sua vita, non si poteva distinguerlo neanche dal suo parlare. Non parlò neanche in termini di ecclesiastici, parlava di serpenti, asce e deserto e cose simili, vedete, alberi. Non parlò nei termini del gruppo ecclesiastico del giorno, né di oggi né di qualche altro giorno. Egli venne come uno zoticone, come lo chiamiamo qui nell'Indiana, uscì dai cespugli, da qualche parte, non si era neanche rasato e i capelli scompigliati sul capo, immagino non si facesse il bagno una volta ogni 2 o 3 mesi. Giusto.
He never wore pajamas at night.
Non indossava mai il pigiama la notte. Non andò mai in macchina. Non si lavava mai i denti. Oh, mai. Che individuo era? Certamente no. Eccolo venire così, con passo pesante dal deserto, dire: sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore e raddrizzate il suo sentiero. Alcuni degli insegnanti si drizzarono e dissero: senti, amico, hai la tua... Non possiamo collaborare con te in questa campagna. Ecco, non possiamo farlo, bene? Dov'è la tua tessera? Dov'è la tua identificazione? Li ignorò. Avevo un messaggio, quindi proseguì con esso, vedete? Predicando lo stesso. Dissero: ebbene, aspetta, bene, se scendiamo laggiù, faremo scendere il vescovo oggi e vedremo cosa ne dice. Andremo laggiù se lo sapremo. Ecco i capi della chiesa e sappiamo che dovrà riconoscerlo. Se è da Dio, riconoscerà i nostri vescovi. Li misero laggiù tutti in fila e rimasero là fuori i dignitari. E gli disse: voi generazione di vipere, voi serpenti nell'erba coi colletti rigirati e i santi padri e così via, chi vi ha mostrato di fuggire dall'ira a venire? Sapete che la vostra ora è vicina. Non pensate che voi dite: bene, apparteniamo a questo, quello. Vi dico, l'Iddio che io servo è capace da queste pietre di suscitare figliuolo d'Abramo. Oh, mai! Ora egli riprenderà il suo esatto contrario dal linguaggio ecclesiastico. Dico che la scura è posta alla radice dell'albero. Quindi ogni albero che non produce buon frutto verrà battuto e gettato nel fuoco. Oh, io in verità vi battezzerò con acqua a ravvedimento, ma egli viene dopo di me. La luna sarà mutata in sangue e, oh mai, egli monderà interamente le sue aie e prenderà la pula e la brucerà con fuoco inestinguibile e porterà il grano nel granaio. Separerà le malerbe e il grano. Oh mai, che messaggio! Essi dissero: questo tizio, che direbbe, quale tempo era? Oh, ignoranza! Noi abbiamo lassù l'uomo giusto, il fratello Jones. Lui è il tizio che lo farà, se c'è qualcuno in quest'epoca. Il vescovo, tal dei tali, lo farà. Il santo padre, tal dei tali. Oh, mai, vedete? Dio in semplicità, vedete? Che opera in semplicità. Quindi ad un tratto egli un giorno era là e disse: sì, egli sta in mezzo a voi. Egli era così sicuro di essere quel precursore. Sapeva chi egli era. Ecco perché poté battergli da levargli la pelle. Disse: ora non palpitate, ma continuate semplicemente come sempre. Voi, soldati, obbedite ai vostri padroni. E se avete fatto qualcosa di male, prendete quel... Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cessare di fare questo? Dovremmo smettere di fare questo? E gli disse: andate avanti come siete. Continuate! Fate come se niente fosse. Se state coltivando patate, coltivatele, vedete? Voi soldati, non fate alcuna violenza e fate questo e qualunque cosa fate, continuate come siete. Obbedite ai vostri padroni e così via. Rabbi, cosa dovremmo fare? Continuate come siete, vedete? Ma c'è uno in mezzo a voi che non conoscete. Lui lo sapeva, l'ora del suo messaggio. Sapeva che doveva presentare quella persona. Sapeva che egli era lì, uno in mezzo a voi. Voi non lo vedete, le cose vanno avanti, non ne sapete niente. E così poi c'è qualcosa che avverrà, dice lui, vedete, ed egli sarà qui ed io lo riconoscerò. E finalmente un giorno disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Disse: e il mio tempo ora è scaduto, vi ho presentati a lui, ora devo diminuire, devo lasciare la scena, da qui prenderà lui il comando. Il millennio sarà in corso subito, vedete, e il Bill, il tempo è vicino. Poi quando egli venne, quando perfino Giovanni disse, egli sta per, oh, egli li batterà da levargli la pelle, egli separerà il grano dalla pula e la brucerà, ed egli monderà interamente le sue aie, e la sua ventola è nella sua mano. Ma cos'era egli? Piccolo, minuscolo. Ora, essi avevano preparato tutto. Oh, che uomo! Egli avrà una lancia che raggiungerà la lunghezza di un miglio. Si rizzerà qua dietro, in Palestina. Si rizzerà lassù e proprio su una di queste nuvole bianche e afferrerà tutti questi romani così e li getterà nell'inferno. Continuerà a fare così, vedete, finché egli la farà finita con tutti loro. Ebbene, avevano stabilito tutto. E quando avvenne? Un piccolo agnello venne muovendosi fra loro, mite e gentile, spinto da ogni parte in questo modo e in quel modo. Perfino Giovanni disse, ora guardate Giovanni, il profeta disse, andate a chiedergli. E effettivamente lui, quello, così umile al punto che quel profeta lo mancò, disse, è lui quello o ne cerchiamo un altro? Ora, in Matteo 11, egli non diede un libro per quei discepoli. Vennero e gli chiesero, quando i discepoli di Giovanni si trovava in prigione, quindi era stato così tanto confuso che egli, credo fosse Pember che disse, il suo occhio d'aquila si era annebbiato laggiù, vedete? Egli era già sceso a terra, era stato su in volo, ma quando la sua profezia terminò, ricadde di nuovo al suolo, vedete? Perché lo misero in prigione, vedete? Non ebbe più bisogno di quelle grandi ali, così si mise là, ma egli volò più in alto di chiunque altro. Lasciate che mi mostri qualcosa, Dio lo usò. E Gesù sapeva, vedete? Poiché quello era l'Iddio incarnato, là, vedete, era così, egli disse, ora egli non gli diede un libro su come comportarsi in prigione, egli disse, ora aspettate un minuto, scriverò qui una piccola composizione e portatevela dietro e dite a Giovanni come comportarsi quando è in prigione per amor mio, vedete? No, egli non disse così. Egli non disse, andate a dire a Giovanni che dovrebbe avere la sua laurea di DF prima di uscire, vedete? Se l'avesse avuta, sarebbe stato con gli altri. Sarebbe stato uno che rifiuta. Giovanni era onesto e pose la domanda. Ed egli disse, aspettate finché sarà finita la riunione e poi andate a mostrare a Giovanni quello che sta succedendo, allora saprà. Se gli dite quello che sta accadendo, allora saprà, vedete? Vedete? Andate a fargli, raccontargli che è in prigione e non potrebbe essere qui, ma voi siete stati seduti nella riunione e avete visto quello che è avvenuto. Andate a raccontarglielo. Così quindi i discepoli dissero, molto bene, maestro, e se ne andarono oltre la collina. Gesù, seduto su questa roccia, li osserva finché andarono dall'altra parte e passarono dall'altra parte della collina. Egli si rivolse alla congregazione, disse, Chi siete andati a vedere nel tempo di Giovanni? Vedete? Disse che usciste a vedere. Usciste a vedere un uomo che ha il colletto rigirato e abiti morbidi e altamente raffinato e istruito. E quello è il tipo di uomo che andaste a vedere? Disse no. Sapete chi sono quei tipi? Baciano i bambini e, sapete, operano nei palazzi dei re. Eh sì, quello non è il tipo che era Giovanni. Bene, disse, quindi perché andaste? Per vedere un uomo a cui è stato dato un ministero e coinvolgerlo subito ad un'organizzazione o qualcosa di simile? Che viene scosso da ogni... Poi se l'unità non lo vuole, passerà alla Trinità. E se la Trinità non lo vuole, entrerà nella Chiesa di Dio da qualche parte. E quello è il tipo di uomo che andaste a vedere dimenato da qualche canna? Oh no, non Giovanni! E gli disse: allora che andaste a vedere, un profeta? Disse: ed io dico che è giusto, ma vi dirò qualcosa che non sapete. Egli era più che un profeta, era di più. Se riuscite a riceverlo, questo è colui di cui fu scritto nella Bibbia, vedete, là dietro, nella scrittura. Io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia, Malachia 3, vedete, ed egli preparerà la via davanti a me. Vedete? Ed essi non compresero, neanche i discepoli lo afferrarono, vedete? Proprio così, oh my, semplicità, siate umili, vedete? Scendete dritti, quando Dio promette qualcosa di grande, vedete? È grande ai suoi occhi. Ora, se volete ricordarvi sempre questo, voglio che voi ricordatevi questo. E quando avviene questo, allora potete cambiarlo. Scendete a raccogliere uno di questi fiori di primavera che spuntano quest'anno, o prendete un comune filo d'erba e tenetelo in mano e dite: ora terrò questo e vedrò se qualcosa così semplice ha fatto questo. E voglio vedere il cervellone che può mandare un razzo sulla luna fare questo filo d'erba. Lo avrete sempre, potete essere certi di questo, lo avrete sempre, vedete? Il filo d'erba ha vita in sé, vedete? È così semplice ed umile, vedete? Se un uomo è un grand'uomo, bene, se però è abbastanza grande da poter diventare semplice, vedete? Egli troverà Dio, ma se non diventa semplice, non lo vedrà mai, così dovete diventare semplici. Ora, il versetto in Apocalisse, versetto 5-9, chi sono questi trovati a cantare che cantano quando l'agnello prende il libro dal prende il libro? Questi sono i santi rapiti? No, Apocalisse 6, 5, 9 piuttosto. No, se notate, questi non sono i santi, essi avevano... Egli ancora non ha reclamato la sua proprietà, vedete? Questi non sono i santi. Se notate, essi sono gli anziani e gli animali e cantano. Leggiamolo così, quella persona, e poi chiederò, ne ho qui quasi un'altra dozzina e penso di poterle prendere fra pochi minuti. Vediamo, Apocalisse 5, 9, ora leggiamo un po' prima, così la persona ora è onesta in merito a questo e vuole sapere. Osservate, e quando egli ebbe preso il libro, i quattro animali e i 24 vecchi si gettarono giù davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetere e delle coppe piene di profumi, che sono le orazioni dei santi. E cantavano un nuovo cantico, vedete, dicendo: tu sei degno di ricevere il libro e di aprirlo, vedete? Tu ci hai redenti e ci hai fatti sacerdoti e re. Ecco il gruppo celeste, non ancora i redenti.
All right, now, Brother Branham, if all the...
Bene, ora... Fratello Branham, se tutti... Ora, solo un momento, credo quale... perdonatemi. Fratello Branham, se tutti i pii, sì, pii saranno presi su in alto nel rapimento, da dove verranno Elia e Mosè? C'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che non va, è proprio tutto quello che c'è su questa, c'è avvenuto qualcosa, vedete? C'è qualcosa che è sbagliato da qualche parte. Tutti si sentono bene? Non c'è malattia né altro? Vediamo Apocalisse, dov'era fratello? 5. Oh, la domanda a cui ho appena risposto. Ora vediamo tu il punto giusto. E quando egli ebbe aperto il libro, i quattro animali e i 24 vecchi si gettarono giù davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetere e delle coppe piene di profumi, che sono le orazioni dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di ricevere il libro ed aprire i suoi suggelli, perciò che tu sei stato ucciso e... Eccolo, eccolo, mi ero sbagliato su questo, vedete, e col tuo sangue ci hai redenti a Dio, d'ogni tribù, proprio così. Ora, che pensate di ciò? Oh, se la presenza dello Spirito Santo non è qui, cos'è? Egli non permetterebbe... Vedete, ho letto soltanto la prima parte di quel versetto, vedete? È solo un versetto... Oh, qualcosa ha scritto qui e cercavo di finire guardando quell'orologio, ma vedete che egli mi ferma su questa? Gloria! Vedete, non ho letto l'altra parte di quella. Vedete, qui, oh, guardate, qui, ed essi cantavano un nuovo cantico e mi sono fermato, vedete. Ma guardate qui, il cantico che cantavano dicendo: tu ci hai redenti d'ogni tribù, lingua e nazione. Sicuro, sono loro. Mai, oh, mai, oh, mai. Lo vedete? E per l'appunto c'è anche un'altra domanda qua giù. Potresti, C-O-N-T-R-O, controllare coloro a cui furono date, bene, controllare coloro a cui furono date stole bianche di Apocalisse 6:11 con coloro che lavarono le loro stole nel sangue dell'agnello? Ora vediamo Apocalisse 6, non posso affrettarmi su questo, gente, così qui vedete, perché risponderò a qualcosa di sbagliato. Ora, egli non voleva che io lo facessi. È la verità. Dio mi è testimone. Lo Spirito Santo di Dio sa che è la verità, vedete? Io proprio, c'è qualcosa proprio, io l'ho guardato, stavo guardando l'orologio, le 11:30, e ho pensato: se non mi affretto ora, non arriverò a pregare per i malati, e cerco di arrivarci. Poiché io, la mia mente così non riesco, ricordate, dovete capire ora che io sono umano, vedete? E io sono stato là dentro per 7 giorni, è il mio, e ho ancora qualcosa questo pomeriggio che devo scoprire da Dio. Ma egli era così determinato che non facessi quell'errore che mi hanno chiamato di nuovo a leggere il resto di quel versetto. Io proprio ho sentito come qualcosa là che mi è passata sopra e ha detto: torna indietro, torna indietro. Ho pensato: torna indietro? Cosa? Fermarmi proprio ora e iniziare a pregare per i malati? Ma cosa? Cos'è? Cosa ho fatto? E ho iniziato a cercare di arrivare a quello. Qualcuno ha detto: rileggi di nuovo il versetto. E l'ho riletto. Ed eccolo là, in fondo a questa domanda, vedete? Apocalisse 6. Vedete, ho letto il primo, sembra questo il primo, vedete, ed essi cantavano un nuovo cantico, ma qua giù, vedete cos'era? Il seguente, proseguendo: ci hai redenti, sicuro era la sposa, i santi rapiti. Potresti tu, qui certamente l'agnello aveva in mano il libro, aveva già lasciato il trono della grazia che intercede, vedete? Vedete come lo Spirito Santo vigila? Poiché esattamente... Quella è la stessa cosa che ho detto l'altra sera. Quando egli mi aveva parlato nella stanza e sono arrivato qui e ho predicato a tutti voi che quando l'agnello lasciò il posto, oh mai! Ora credo che prenderemo un testo, vedete? L'agnello aveva lasciato il suo seggio e si era fatto avanti, vedete? Come avevo ricevuto lassù quando egli era presente, quella luce che è Cristo. Quando egli era presente, lo ha detto. Quando l'agnello lascia quel seggio del trono d'essere un mediatore, egli qui diventa, e il giorno della redenzione per la Chiesa è finito. Viene aperta la redenzione seguente e per i giudei i 144.000. Esatto? poiché gli promise che avrebbe tagliato l'albero. Sapete, ora qui egli esce, l'agnello, e quindi il giorno della redenzione è finito, e tutto quello che sarà redento è già stato redento e messo sul libro, ed egli è qui fuori che apre il libro, giusto? Oh, grazie Signore, vedete? Perdona il tuo servitore nervoso per aver cercato di correre su qualcosa. Ora, potresti tollerare coloro a cui furono date stole bianche di Apocalisse 6:11. Ora vediamo 6:11, bene, dove siamo su questo ora? Stole bianche, sì, che sono i crocifissi sotto l'altare. I giudei tra quel tempo furono date loro stole bianche. Con coloro che hanno lavato le loro stole nel sangue dell'agnello di Apocalisse 7:14. No, ora, quello è certamente diverso. Poiché, vedete, qui scopriamo che costoro a cui furono date stole bianche, quassù in questo tempo, adesso furono date stole bianche loro stesse, per grazia. E queste qui avevano lavato le loro stole nel sangue dell'agnello. E quassù in Apocalisse, questa è quella grande moltitudine che venne davanti a Dio di tutte le tribù, lingue e nazioni. E queste sono direttamente, esattamente ai martiri, i giudei, vedete? Ora, quello è corretto. Ora, fratello Branham, se tutti i pii furono portati su nel rapimento, da dove verranno Elia e Mosè? Saranno giudei? O il nostro Elia dato a noi sarà con loro? No, il gentile che sarà unto con questo spirito per chiamare fuori i gentili sarà tolto, poiché vedete, l'intera chiesa tutta è stata portata su, e questi due profeti dell'undicesimo capitolo vengono portati giù. E il giorno della grazia è finito col gentile ed è stato mandato ai giudei. No, non sarà lo stesso uomo. Ora, ne sono ben sicuro. Ora, ricordate, queste sono, per quanto mi sia dato di sapere. Vediamo questa cosa dice qui. Domanda. Il grano e il vino, fa G-R-A-N-O. No, credo che volesse dire cosa. Non c'è un cosa là, dice solo la cosa è il vino, o il frumento è il vino. Cosa fa il di Apocalisse 6:6? Vediamo cos'è quando arrivo qui, ora questa qui. E Dio udì una voce in mezzo dei quattro animali che diceva: la chenice del frumento per un danaro e una chenice dell'orzo per un danaro, e non danneggiare il vino e l'olio. Credo significhi il frumento e il vino. Quello era uno confrontato all'altro. Piuttosto è un simbolo il vino preso alla tavola della comunione di Prima Corinzi 11:24. Il vino, no. Uno di loro è un simbolo spirituale, vedete? E l'altro è effettivamente la rivelazione della parola. Potrebbe quella essere la ragione per cui molti sono malati, poiché non abbiamo saputo discernere il corpo del Signore? Corretto. Ma ora è rivelato con l'apertura del sesto suggello. Ora vediamo, lasciatemi vedere se riesco a comprenderla ora. Non si tratta di te, sono io, tu l'hai scritta bene, si tratta di me. Potrebbe quella essere la ragione per cui molti sono malati, poiché non discerniamo il corpo del Signore? C'è un punto interrogativo alla fine. Bene, la scrittura dice che molti sono malati e deboli fra voi a causa del discernere il corpo del Signore. Ciò è esattamente giusto, poiché vedete, il corpo del Signore è la sposa. E molti di loro se ne vanno via e non vanno con esso, proprio così, vedete, non sanno come comportarsi. Vivono ogni genere di vita e prendono la comunione e cose simili. Quello non è giusto, vedete? Quando le persone che mentono e rubano e bevono e prendono la comunione, quello è terribile. Non dovreste farlo, vedete? Ma ora è rivelato con l'apertura del sesto suggello. L'apertura del sesto suggello, vediamo ora? No, ora scoprite l'apertura del sesto suggello qui. Era per i giudei, vedete? La chiesa è già andata. Questo è il periodo della tribolazione, così non sarebbe lo stesso. No, non lo è. Uno di essi è un vino spirituale che è la rivelazione della parola. Poi il credente diventa stimolato tramite la rivelazione della parola. E l'altro è un simbolo del sangue di Gesù che viene preso dalla tavola del Signore. Ora, questo è quanto mi è dato di comprendere. Alcuni che non sono predestinati accetteranno il Signore? Se lo faranno, cadranno? Non se sono predestinati, no, vedete? Non potrebbero. Dov'è la scrittura che mostra che il cattolicesimo ingannerà i giudei e prenderà la loro ricchezza? Ora, dove dice che la bestia ingannerà per la ricchezza? Non lo dice, ma presumiamo che quello era. Ora, l'altra sera, ricordate, fate attenzione al nastro molto accuratamente, non ho mai detto che è quello che essi farebbero. Ho detto, vedete, i cattolici sono il gruppo più ricco del mondo, non c'è nessuno come loro, e quello che non hanno loro, il resto lo hanno i giudei. Ecco dove l'economia di questo paese ora. Noi viviamo ora sul denaro delle tasse, secondo Lifeline che viene da Washington DC, cioè delle tasse che saranno pagate in 40 anni da oggi. È quello che spendiamo ora. Ecco quanto siamo indietro. Diamo banconote, vedete? Su tasse che saranno pagate in 40 anni da ora. La nazione è andata in rovina. È finita. Ora, Castro, l'unica cosa assennata che abbia mai fatto è stata quando ha contraffatto la valuta e ha saldato le banconote, i titoli, e le ha bruciati e ha cambiato la valuta. È l'unica cosa che potesse fare. Ed è rimasta solo una cosa da fare a questi Stati Uniti. Ora ricordate, questo è William Branham che parla, vedete? Questa è la mia idea. Sto solo presumendo, solo guardandolo dal punto di vista naturale, che può essere lontano un milione di miglia. Credo che proprio lì, in quel denaro, l'amore del denaro è la radice di tutto il male. E credo che procedendo da quel punto si darà inizio agli eventi. Ora la Chiesa cattolica in passato, dal tassare per la messa e così via, detiene la ricchezza del mondo. Ricordate, la Bibbia ha detto, essa era ricca e come essa era. E ricordate, non solo su una nazione, essa è ricca su ogni nazione che c'è sotto il cielo. Si estende al denaro. Ora, quello che non hanno loro c'è la Wall Street che è controllata dai giudei. Ora, e ricordate, ottenne il denaro quando Giacobbe tornò, lo abbiamo scoperto ieri sera, e divenne Israele. Egli aveva davvero il denaro, ma il suo denaro non gli comprava nulla, vedete, da Esaù. Ne aveva anche Esaù, vedete, entrambi anti e uno, vedete, è proprio perfetto. Ora osservate, qui ho detto che potrebbero voler unificarsi insieme sul denaro ed il potere romano prende il potere giudeo e del denaro, rompendo il patto. Ciò potrebbe non essere così, vedete? So che si lo romperanno, ma io non so per quale ragione, poiché non mi è rivelato in merito a quel che faranno. Ma guardate ora, se oggi, ora, e se oggi l'unica cosa che possiamo fare sarebbe di fare ciò? Se stiamo traendo tasse, se quella dichiarazione è giusta, dalla valuta, dal denaro delle tasse, di 40 anni da ora, vedete? Il nostro oro è, lo abbiamo già speso, siamo rovinati, non abbiamo alcun denaro e viviamo di una reputazione passata. Ecco cosa fa oggi la Chiesa, non la sposa. La Chiesa vive di una reputazione passata che ebbe là in passato sotto il ministero del tempo del leone. Noi siamo la Chiesa Madre, noi abbiamo iniziato proprio così, vedete? Vive di reputazione, i metodisti vivono della propria reputazione, i battisti vivono della propria reputazione e la Pentecoste vive della propria. Gloria a Dio, molto tempo fa, quando i santi danzavano nello Spirito e come essi, il Signore ha fatto questo e quello, quello è qualcosa di passato. Ci siamo ingranditi tutti ora, fratello? Oh, mai, vedete? Tutta reputazione passata. Questa nazione vive di una reputazione passata di quel che erano gli antenati, vedete? Ed ecco perché pensiamo che saremo salvati. Dio non ha mai rispettato Israele per quello che erano, quel che erano stati, ma per quel che erano in quel tempo. Notate, ma ora ecco quel che penso, quel che io penso avrà luogo. Ora, forse non è così. Credo che verrà il tempo in cui saremo spinti a trarre una conclusione. E quando avverrà che invece di cambiare valuta, cosa farebbe ciò alla Philip Morris? Cosa farebbe ciò alle le compagnie di whisky? Cosa farebbe ciò all'industria dell'acciaio? Cosa farebbe ciò a tutto il commercio? Cosa farebbe ciò? Li rovinerebbe, sarebbero rovinati. Ma se noi possiamo farci prestare quel denaro, vedete quanto è astuto? Allora la nazione si vende alla Chiesa e poi la Chiesa e lo Stato sono di nuovo uniti ed essa arriva a quel punto, vedete? Eccolo. Notate, bene? Ora in questa, se uno è dentro l'organizzazione di un'associazione del nostro governo e può dire i dettami del proprio cuore o nella verità dell'ultimo giorno, sarà definito come una delle prostitute. Vediamo se uno dentro l'organizzazione di associazione è... Bene, vediamo. L'organizzazione di associazione, all'organizzazione sono dati i diritti dal governo per parlare, vedete? Non ha niente a che fare con il suo cuore, vedete? Ora, se è un vero credente nato dallo Spirito di Dio... Prima o poi sarà esaminato, vedete? Non potrà essere così evidente e che poi lui non lo veda. Ora, voglio che voi, vedete, voglio che ricordiate questo, amici, che Dio non fa mai, né ha in qualche tempo, per quanto riesco a ricordare, vedete, ma quel che, guardate, Gesù ne era il concetto fondamentale di tutto, poiché egli era Dio, Emanuele, fatto carne. Ora, guardate, questo individuo, Gesù, quando sapevate che quando egli venne sulla terra, non ci fu, credo, che una decima parte del mondo che sapesse che egli era qui. Sapete che quando venne quel precursore, quando tutte le montagne e cose simili avrebbero avuto luogo, non ci fu che la centesima parte della popolazione di Israele, credo, che mai lo seppe. Questo non è strano? Ebbene, c'erano i giudei e cose simili e persone in tutto il mondo. Ora, ricordate, Gesù venne per essere un testimone quale salvatore del mondo. Esatto? Ebbene, ci fu popolo dopo popolo dopo popolo dopo razze dopo popolo che non seppero mai nulla. Continuarono proprio come se il mondo non ne sapesse niente, ma per tutto il tempo questo stava accadendo nel mondo, vedete? Perché egli non glielo fece sapere? Egli venne e coloro che erano predestinati a vita eterna furono quelli che lo ricevettero. Non avrebbe giovato nulla dire qualcosa agli altri, poiché egli non avrebbe potuto redimerli, poiché non erano nemmeno redimibili. Perché avvenne, quando quei sacerdoti erano là, quando egli dovette venire a quella minoranza, perché i predestinati erano là, pianificati, dovunque, così egli dovette predicare a loro quale gruppo. E i grandi studiosi che avrebbero dovuto riconoscerlo, dissero, quest'uomo è Belzebù, non permetteremo che quest'uomo governi su di noi, e così via, vedete? Non lo permetteremo, ma una piccola cara prostituta con la vita in sé predestinata a vita eterna e il suo nome è in modo immortale qui nella parola di Dio, si avvicinò là e la prima volta che quella luce colpì quel piccolo seme, essa la riconobbe subito. Guardate, un vecchio pescatore passò di là, egli era là facendo segni e prodigi e dicendo a diverse persone i segreti dei loro cuori e rivelando se stesso. E mai, là in piedi c'erano i farisei e dissero, quest'uomo è Belzebù. Dovevano rispondere alla loro congregazione. Tutti loro erano attorno. Dottor Jones, andrai laggiù e ascolterai quest'uomo? Egli sembra sapere ciò di cui parla. Non parla come gli uomini comuni. Io lo sentirò. Discese là, vedete? Sì, Dio non poteva mai giungere a lui. Ed eccolo stare laggiù, e disse, essi dissero, ora guardatela, ecco venire un uomo là, c'è uno dei suoi discepoli, ora si avvicina un uomo là, ora il nome di quel tipo, quello è Andrea, vi ricordate? Oh, ricordate i vecchi pescatori qua giù? Eccoli, sì, c'è Simone, suo fratello, vedete? E quelli sono i ragazzi del vecchio Giona. Ora, là, essi, guardate, egli sta portando qualcuno verso di lui. Chi è? Sì, vedete quello che egli farà ora. Lui è il prossimo lassù. E lui si avvicina ed egli disse, il tuo nome è Simone e sei figlio di Giona. Quest'uomo è Belzebù, vedete? Egli ha qualche genere di spirito su di sé. È un individuo strano, vedete? Esplicitamente non ascoltate niente del genere, vedete? Allontanatevi da là. Io non assisterò più a questa riunione affatto, vedete? Non appena sarà terminata questa cosa, usciremo da qui. Non la passeremo liscia qui nei paraggi. Vedete? Perché? Ora ecco quello che lui pensò, eppure doveva essere quello. Guardate, gli stessi a cui egli venne furono quelli che lo crocifissero, vedete? Ma c'era una piccola prostituta che tutti avevano spinto fuori a calci. Non appoggio la prostituzione, no, davvero, ma vi mostro solo il seme predestinato. Guardate questo tizio qui, questo vecchio pescatore, non poteva lui, la Bibbia disse che era incolto, esatto, non solo quello, ma era ignorante. Ora, è giusto o sbagliato? Oh, se potessimo diventare ignoranti per molte di queste cose che pensiamo di sapere, vedete? Bene, vedete, egli era sia ignorante che incolto e poi si avvicinò alla presenza del Signore Gesù e gli disse chi era. Quello allora pose fine alla cosa. Ora, qual è l'argomento di quest'altro tizio contro quello? Beh, guardate, lo ha creduto. Guardate chi è. Sapete chi è quello? Bene, quell'uomo mai... Beh, è un pescatore, bene, non conosce l'ABC. Ho comprato pesce da lui, non poteva neanche firmarmi una ricevuta. Quello, vedete, ecco che genere di persona è. Quello è il genere di persona che ascolta qualcosa del genere. Grazie al Signore! Amen! Vedete? Ebbene, egli non... Lui era ignorante. Guardate, suo padre, non lo ha neanche mandato a scuola. Ma quello è colui che egli ha mandato a scuola. Lo ha istruito nel modo che voleva lui. Non appoggio il non andare a scuola ora. Spero che comprendiate. Ma c'è un simbolo, vedete, di ciò che avete in quello. Quello è il genere. E perché passa sopra il loro capo? E sapete una cosa? Non un... Io direi... direi che non un terzo di tutti i giudei nel paese mai seppe niente di quando egli venne. E quindi un quinto di un terzo lo ascoltò, e quindi un centesimo di un quinto lo ricevette. Sapete quanti ne aveva egli? Ne aveva 12 che erano alla croce dell'intero gruppo. Dove erano gli altri? Vedete? I 70 erano andati via. Ora, mentre egli guariva i malati e veniva accolto, non diceva niente della sua dottrina. Egli proseguiva guarendo i malati e così via. Oh, mai! Quello era lo Spirito di Dio su di lui. Lo credete? Quando egli guariva i malati era meraviglioso. Quello è un grande rabbi. Sentite, tutti voi, fratelli, voi tutti dovreste averlo nella vostra chiesa. Ragazzi, parlate di potenza? Quel tizio può veramente guarire i malati. Dovreste vedere. È un dono di guarigione. Bene, ovviamente ne avranno qualche imitazione. Eccoli farsi avanti, poiché ogni gruppo deve avere il proprio uomo. Eccolo venire. E poi all'improvviso un giorno egli si mise a sedere. Oh, certo, Rabbi, verremo con te. Bene, mettetevi a sedere, iniziamo. Bene, inviò i 70 e così via. Poi, un giorno dopo che venne fatto un grande miracolo, si mise a sedere e iniziò a raccontar loro la parola, vedete? All'inizio del suono del... Bene, egli iniziò a raccontar loro la parola, la verità. Dissero, ah, ora aspetta un minuto, di questo non sono informato. Era contrario alla loro dottrina. Dicevano, beh, so che abbiamo lasciato la sinagoga e ogni cosa simile, ma forse noi ci eravamo sbagliati, fratelli. Faremo meglio a tornare indietro, poiché quell'uomo parla in enigmi. Egli è davvero un tipo strano. Io non riesco a capire quello, vedete? Cos'era? Il seme non era predestinato dall'inizio. Quindi all'improvviso egli aveva un piccolo gruppo ministeriale e parlò ai ministri. Dissero, faremo meglio anche a tornare indietro e tornare indietro ed entrare nell'organizzazione. Riprendiamo i nostri documenti, vedete? Poiché questo tipo, ebbene, chi può capire un uomo simile? Egli qui dice questo e dice questo quassù. E gli altri non lo capirono così. Egli mostrava enigmi ad alcuni di loro, ma non agli altri. Così essi andarono via. Poi egli si voltò e guardò i 12 che stavano là. Disse, ve ne volete andare pure voi? Vedete? Ora osservate. Pietro disse, sapete una cosa? Ho frequentato quel vecchio posto laggiù per tutto quel tempo. Dove mai me ne andrei? Dove andrei? Dove potrei andare? Dopo che qui ho fatto un'opera e non posso tornare a quella gattabuia di spazzatura dove c'è ogni genere di fesseria del mondo, vedete? Io dove andrei? Io non posso farlo. E gli disse, allora va bene, vieni. Procedi. Ora eccovi, vedete? Quanti erano quelli dunque? 12 da circa 2,5 milioni. Ed il salvatore del mondo, da miliardi, eppure umile, vedete? Rimanete umili. Osservate, ora con tutti quei farisei e quella piccola prostituta si avvicinò là. Lei disse, di, tu devi essere un profeta. Ora sappiamo che il Messia verrà e quando egli verrà farà quello. Egli disse, io son d'esso. Lei disse, eccolo, e andò via. Cercare di fermarlo una volta? Non si poteva farlo. Fratello Branham, saluti nel nome del Signore Gesù. Per piacere, spiega chi è l'uomo in Matteo 22:11. L'uomo che non aveva addosso un abito da nozze, indossava l'abito da nozze. So che quest'uomo non poteva entrare in cielo senza indossare l'abito da nozze. Questo era un invitato, che io sappia, non la sposa. Sì, proprio così, egli sarebbe un... Sì, egli proprio si intrufolò dentro, vedete? Ora guardate, ora io ci vorrebbe un intero sermone su quello. Ora ho 10 minuti per pregare per i malati e finire questa. Ne ho fatte metà, credo. Notate, ma io dopo questa mi affretterò di certo. Esatto. Vedete? Ecco quello che avvenne. Se conoscete le usanze orientali, vedete? Quando uno sposo distribuisce gli inviti per le sue nozze, distribuisce un certo numero di inviti e per ogni invito che ha mandato ha un custode che sta alla porta per fargli indossare una veste, sia che fosse povero o qualsiasi cosa fosse, e gli aveva, se era ricco o povero, qualunque cosa fosse lui, tutti dovevano indossare questo abito da nozze. Quando essi stavano alla porta, gli facevano indossare questo, coprivano quello che era stato il suo esteriore. È invitato, sia che sia milionario, sia che sia mendicante, sia che sia agricoltore, scavatore di fosso, qualunque cosa sia, o riccone, egli è qui con la veste indosso ora, poiché la veste gli viene messa alla porta quando entra dalla porta. Ora prendete San Giovanni 10, credo sia, e gli disse: io sono la porta, vedete? Io sono la porta che fa entrare, per la quale voi entrate. Ora egli sta là alla porta e qui c'è l'uomo che gli fa indossare l'abito, lo Spirito Santo, per dargli l'abito della giustizia quando entra. Ora quest'uomo era entrato tramite qualche organizzazione quassù, dietro la finestra, qualche buco da cui sgusciare dentro, ed egli si introdusse a tavola e si mise a sedere. E allora quando arrivò lo sposo e guardò in giro, questi erano stati anatre strane prima, ora è lui l'anatra strana, vedete? Cosa fai qui così, senza il battesimo dello Spirito Santo e tutte queste cose? Come mai sei entrato qui? Bene, entrò da qualche parte, ma non dalla porta, e venne senza l'invito adatto, vedete? Egli venne attraverso qualche sistema istruttivo, vedete? O qualcosa del genere. Egli entrò. Ed egli disse loro: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori di qui, nelle tenebre di fuori, dove ci sarà pianto e lamento e stridor di denti, vedete? Egli andò nel periodo della tribolazione, vedete? Egli non era entrato dalla porta. Così, bene? Domanda: l'Elia di Malachia 4 sarà lo stesso Elia menzionato in Apocalisse 11:3? E sono gli altri testimoni, se sono gli altri due testimoni individui distinti, diversi? Sì, l'Elia di Malachia 4 non sarà l'Elia di Malachia 3, lo abbiamo esaminato ieri sera, ed è l'altro testimone individuale, due di loro, sì signore, Mosè ed Elia, secondo la nostra rivelazione. Ora, non voglio tenervi qui troppo a lungo. Prima Re 19, fratello Branham, credo che il numero che non piegò il ginocchio era sì, proprio così, 700 invece di... Grazie, è corretto. Erano 700 invece di 7000. Fratello Branham, 7000 invece di 700. Ora, lo vedete? Sapete, veramente, quando una persona viene in questo modo a predicare, voglio chiedervi qualcosa ora in modo che comprendiate. Quando l'Elia venne dal deserto, aveva un messaggio. Uscì dritto dal deserto e si avvicinò subito e disse a quel re: neanche la rugiada cadrà dal cielo finché io la chiamerò. Ecco le parole che ebbe e se ne tornò subito là e non disse niente a nessuno, vedete? Quando egli aveva un altro messaggio, subito si avvicinava e diceva questo messaggio e tornava subito indietro. Tornava là nel deserto, vedete? Ora, se osserverete, quando posi la pietra angolare sotto quel tabernacolo, egli disse: fai l'opera di un evangelista. Ed ora sta arrivando l'ora in cui quell'opera si sta separando. Sta avvenendo qualcos'altro. Quindi sono così, vedete, vengo qui e cerco di fare l'evangelista e qualcos'altro. E vedete dove siete? Vedete? Siete, io mi aspetto che la Chiesa sia abbastanza spirituale da comprendere. Fratello Branham, capisco che Elia deve esserci tre volte. Tu ci hai detto che c'è già stato due volte e verrà di nuovo. Ora, la persona su cui sarà lo spirito di Elia farà anche parte dei due testimoni lassù di Mosè ed Elia? No, no, sarà un gentile, vedete? Per la Chiesa gentile. Dio manda sempre al suo popolo, vedete? Egli è venuto ai suoi, i suoi non lo hanno ricevuto. Egli manda sempre ai suoi il messaggio dell'ora. Quando Dio trattava con i giudei, non ci furono dei profeti gentili che vennero. Quando Dio sta trattando con i gentili, non ci sono dei profeti ebrei. Quando Dio si rivolge ai giudei, non ci saranno dei profeti gentili, vedete? Vedete cosa intendo? Bene, dopo che sarà avvenuto il rapimento, ora ci sarà un tempo di transizione, ovviamente, un messaggio che porta all'altro. Deve entrare proprio così, vedete? Come l'ho spiegato, vedete? Come Paolo ai gentili e così via. Bene, dopo che sarà avvenuto il rapimento, qualcuno della Chiesa che non è stato preso nel rapimento sarà salvato alla fine? No, poiché il sangue se n'è già andato, vedete? Non ci sarà alcuna intercessione, l'epoca gentile sarà finita, non ci sarà nessuno salvato dopo il rapimento, né nessuno della Chiesa. La Chiesa, chi è contaminato si contamini vieppiù, chi è santo sia santificato vieppiù, vedete? Quello non accadrà, vedete? Non dopo che la Chiesa è andata via. Fratello Branham, ho notato che tu, il tuo riferimento alle 70 settimane di Daniele sul messaggio del primo suggello, ho compreso su Daniele, sul nastro di Daniele, quando il Vangelo tornerà ai giudei, le 70 settimane inizieranno. C'è una settimana, sette anni rimasti per i giudei, o tuttavia c'è solo mezza settimana, tre anni e mezzo rimasti per loro. Solo mezza settimana. Gesù profetizzò la prima mezza settimana come fu predetto. È rimasta solo mezza settimana per loro. Fratello Branham, dato che non hai pregato per i malati durante la settimana, vuoi... È solo una richiesta per quello. Fratello Branham, vorresti vedermi dopo il è una richiesta, vedete, là. Vorresti per favore spiegare in merito a Satana che viene legato mille anni e viene sciolto per la battaglia di Apocalisse 28? Che relazione ha questo con la battaglia di Armageddon, come menzionato nel quarto suggello? Gog e Magog saranno radunati dalle genti della nuova terra? Bene, questa è una lunga e io dovrò arrivare al punto, vedete? Ora, la prima cosa vuoi... Ora, forse non posso spiegarlo, farò del mio meglio. Vorresti, per piacere, spiegare come Satana viene legato mille anni essendo sciolto di nuovo per la battaglia di Apocalisse 28? Quella non è la battaglia di Armageddon. La battaglia di Armageddon avviene da questo lato, vedete? Bene, quando è finito il periodo della tribolazione. Ora, che relazione ha questo con la battaglia di Gog e Magog? Nessuna. Una è questi mille anni e l'altra è la fine dei mille anni. Come menzionato nel quarto suggello, Gog e Magog saranno radunati dalle genti sulla nuova terra. Satana fu sciolto dalla sua prigione e andò a radunare tutta la gente, i malvagi, per portarli in questo posto. E Dio fece piovere fuoco e zolfo dal cielo ed essi furono consumati. Vedete? Due battaglie in tutto. Domanda riguardo ai 68 milioni uccisi dalla Chiesa Cattolica Romana, in quale tempo della storia avvenne questo? E quanto durò il periodo di tempo in cui questo avvenne? Prendete la gloriosa riforma di Smoker, credo che alcuni di questi studiosi l'abbiano, ed è la storia della Chiesa. E ora dimentico a quale pagina è, ma è avvenuto dal tempo la cosa fu prodotta o data alla Chiesa da Sant'Agostino di Ippona, Africa. Quello era il 354 dopo Cristo e durò fino al 1850, il massacro d'Irlanda, vedete? Così quel tempo è dal 33 dopo Cristo, o 30 dopo Cristo, 354, lasciate ora che lo dica correttamente, vedete? Dal 354 dopo Cristo al 1850 dopo Cristo, 1850. Secondo la storia ci furono 68 milioni di protestanti messi a morte, registrati sul martirologio romano, perché non erano d'accordo con il Papa di Roma. Quella è storia. Se volete dire che è sbagliato, beh, allora forse George Washington non è esistito né Lincoln. Sapete, nessuno di noi visse nel passato per vederlo, ma ad ogni modo credo che esistettero. Vedo i segni che furono qui. Fratello Branham, il 19 capitolo di e il versetto 18, tuttavia io mi sono serbato 7000 di Israele. 7000 in Israele, tutti quelli che non hanno piegato il loro piegato a Balaam, ed ogni bocca o piegato a Baal, ed ogni che non lo ha baciato, la bocca che non lo ha baciato. Per piacere, spiegami questo circa i 700. Erano 7000, vedete? E quel baciare Baal, non sapete quanti qui una volta erano cattolici, certo, vedete? Si baciano le immagini, vedete? È ricordata al tempo di Babilonia e Nebuchadnezzar, in cui ebbe inizio il regno gentile, vedete? Quando ebbe inizio il regno gentile, subentrò mediante l'adorazione di un uomo. Nebuchadnezzar fece una statua di un uomo. E se avete una mente spirituale, ora ascoltate questa rivelazione. Quello spirito, quell'uomo di cui fece una rivelazione o di cui fece un'immagine attraverso la sua rivelazione, era Daniele, un uomo religioso che venne adorato. Lo vedete? Poiché egli lo chiamò Belsasar, non è vero? O Belsasar, che era il nome del suo Dio. E lui fece un'immagine a quel Dio che era l'immagine di Daniele. E Daniele rifiutò di piegarsi alla sua stessa immagine, vedete? Vedete? Ed è di nuovo qui. Vedete? Ora osservate, il regno gentile era iniziato nei giorni di Babilonia tramite il re Nebuchadnezzar, un re gentile che mise insieme chiesa e stato prendendo una santa un'immagine di un uomo santo, forzandone l'adorazione. Il regno gentile termina nei piedi con la scritta sulla parete mediante una potenza politica che ha unito insieme Chiesa e Stato per costringere di nuovo a baciare le immagini, vedete? La stessa cosa, l'immagine di un uomo santo. Certo, fratello Branham, quando avrà luogo questo rapimento, quando avrà luogo il rapimento, i bambini piccoli che non distinguono il bene dal male andranno nel rapimento? Se i loro nomi sono sul libro, sì, proprio così, vedete? Bene, fratello Branham, ieri sera hai detto che c'erano 700 persone da essere salvate, che sarebbero salvate sotto la predicazione di Elia. Intendevi 7000? Sì, proprio così. Vogliate scusarmi per quello, vedete? Va bene, vedete? L'ho già detto. Fratello Branham, vuoi interpretare dopo che apri, fratello Branham, ora non siete voi, sono io, vedete? La dispensazione della grazia sarà terminata dopo che avrai aperto il settimo suggello? Spero di no. No, no, amici, non mettetevelo in testa ora, vedete? Andate proprio avanti, vangate le patate, andate in chiesa proprio avanti. Se avviene al mattino, siate trovati facendo esattamente quello che dovete fare. Non iniziate, vedete? Quando lo fate, distorcete la stessa cosa lontano dallo lo scopo per cui è designata. Vi vengono pensieri un po' particolari e vi vengono le vostre proprie idee delle cose. Non prendete la vostra propria idea. Quando vi sedete e ascoltate cose simili, dite grazie, Signore. Camminerò un po' più vicino a te, vedete? Camminerò. Non smettete di lavorare e dire venderò tutto. Un uomo entrò di corsa quassù l'altro giorno dalla Carolina del Nord, appena prima che andassimo via, e disse, gloria a Dio, vuoi dirmi dov'era una certa persona importante? Io dissi, no, oh sì signore, disse, quel tizio ha il, disse, questo tizio è il presidente della missione audio, dissi, del cosa? Disse, missione audio, dissi, non capisco. Egli disse, oh, disse, questo tizio è il presidente. Dissi, cosa ha detto che era il suo nome? Disse, Branham, credo, qualcosa del genere, Brown o Branham. Dissi, ebbene, il mio nome è Branham. Disse, è lei il presidente della missione audio? Dissi, no, signore. Disse, ebbene, dov'è il millennio? Dissi, non lo so. Disse, ebbene, lei è un, lei intende che ciò sta avvenendo proprio qui e lei non lo sa. Dissi, no signore, non lo so. Disse, bene, gloria a Dio, disse, ho degli amici che sono venuti a dirmi, disse, ho smesso di lavorare, indossava ancora i suoi indumenti da lavoro, disse, fratello, voglio il millennio. E dissi, ebbene, io credo che tu sia solo un po' confuso. Non è così, fratello? Circa in quel momento si avvicinò una macchina, un taxi. Lei disse, si fermi, si fermi, si fermi. Si avvicinò una piccola donna. Disse, ora pregherà per mio marito. Dissi, sì, signora, cosa c'è in proposito? Lei disse, bene, capisco che si deve aspettare un mese per un colloquio, vede, affinché si preghi. Ed io dissi, cosa? Lei disse, sì, signore. Disse, ma sono disperata, lei deve pregare per mio marito. Dissi, certo, dov'è? Lo faccia venire. Questo tizio era là, guardando da lontano, disse, prega anche per i malati? Dissi, sì, signore. Disse, qual ha detto che era il suo nome? Branham? Dissi, e non sa niente del millennio? Dissi, bene, io no, non lo so. Dissi, io non lo capisco, solo come nella Bibbia. E gli disse, no, è giusto ora. Le persone sono venute da ogni parte. Dissi, dov'è? E gli disse, Jeffersonville, Indiana, proprio sotto il ponte. Dissi, signore, lei mi ha superato. E dissi, non ne so niente. Dissi, entriamo a sederci, forse possiamo parlare di questa faccenda. L'abbiamo fatto, vedete? Non, vedete, amici, non desiderate mai un ministerio. Sapete cosa intendo, vedete? Sarete più felici dove siete, vedete? Continuate proprio dritti. Dopo il rapimento della sposa, la Chiesa che doveva attraversare il periodo della tribolazione, quando subisce il giudizio, essa non subisce giudizio è prima o dopo il millennio, per la Chiesa, vi chiedo scusa, scusatemi, chi mai ha scritto questa? Quando la Chiesa che, dopo il rapimento della sposa, la Chiesa che doveva attraversare il periodo della tribolazione, quando subisce il giudizio, è dopo o prima? Dopo il resto dei morti non visse per mille anni, quello non andò con la sposa. Vediamo, molte volte hai detto che il comunismo è stato suscitato da Dio per servire al suo scopo come il re Nebuchadnezzar. Ora, dove si inserisce il comunismo nell'immagine che alla fine farà? Come concluderà? Molti studiosi credono che nel regno del nord Gog e Magog, menzionati nelle scritture, scendono contro Israele nel non riesco a decifrare quello che è. Sì, sì, io credo alcuni dei nastri che ho preso dicono, hai detto che alla fine cadrebbe che il comunismo alla fine distruggerà il cattolicesimo o il Vaticano con un'esplosione. È giusto questo? Sì, Apocalisse 16 lo troverete e Apocalisse 18, 8 e 12. Se la persona è qui, vuole prendere questo foglio di carta su quello, si può cercarlo subito, sì. Vedete, hai la gran città, poiché in un'ora essa è giunta alla sua fine. Vedete, i mercanti ed ogni altra cosa che hanno portato la sua mercanzia accadrà proprio così. E non smettetela, dimenticatevi del comunismo, vedete? Non è altro al mondo che un gruppo di persone che non sono altro che barbari, che sono empi. È un sistema. Lasciate che vi mostri qualcosa, che vi mostri quanto è semplice. Ebbene, di tutta la Russia c'è solo l'1% che è comunista. Hanno bisogno di un messaggero, vedete? L'1%, quindi il 99% di essi sono dalla parte cristiana. L'1%. E come può l'1% controllare il 99%? Ciò dovrebbe spiegarvelo a questo punto. Se Dio non lo permettesse, bene, sarebbero stati buttati fuori molto tempo fa, vedete? Certo! Fratello Branham, hai detto che Roma prenderà il governo dei giudei negli ultimi 3 anni e mezzo. Saranno i primi 3 anni e mezzo della tribolazione o saranno gli ultimi 3 anni e mezzo? È corretto questo? Saranno gli ultimi 3 anni e mezzo, proprio così. Non i primi, poiché sono già passati. Dopo questa ne abbiamo un'altra. Mio caro fratello, l'Elia di Malachia 4:5 andrà nel deserto come primo re 17 ci dice che fece l'altro Elia? Beh, non direi esattamente che egli andrà nel deserto, ma sarà questo, vedete, era Eliseo ed Elia. Avete notato? Gran parte degli uomini simili sono uomini che stanno lontano, essi rimangono lontani dalla gente, sono molto strani, non frequentano troppo la gente. Notate come Eliseo ed Elia e Giovanni Battista e quella natura di quello spirito, vedete? Ed essi non... Egli, credo che quell'uomo sarà un amante del deserto e forse starà nel deserto. Ma ora, solo per dire che sarà un eremita e vivrà nel deserto, non so in merito a quello. A volte ci vissero, Eliseo non ci visse, Elia però sì, e poi Giovanni, egli visse nel deserto. È difficile da dire, questi altri profeti, quando vengono là dalla Giudea, non so dove staranno, possono vivere accampati sulla collina da qualche parte, o quello che faranno nei giorni della loro profezia, io non so quello che faranno. Ma voi, quello che cerco di dire è questo, essi saranno cercano di chiedere, saranno proprio abitanti del deserto? Beh, dovrebbero andare al nord della Columbia Britannica, perché non ci sono abbastanza regioni selvagge in cui abitare ora, da nessuna parte, vedete? Così sarà qualcuno, la regione selvaggia è molto ridotta, vedete? Non è rimasta molto di regione selvaggia, vedete? Così l'unica cosa è essi potrebbero essere amanti delle regioni selvagge, vedete? E stare forse a lungo nelle regioni selvagge e saranno, potete notare la loro natura, è quell'intransigente, vedete? E voi lo riconoscerete quando verrà, vedete? Lo vedrete se siete completamente svegli. Ora, eccone una, non so come arrivarci, e ne ho un'altra prima di questa, e poi chiederò loro di interrompere il nastro solo un minuto. Se Dio è un'unica personalità, perché o come poté parlare a se stesso sul monte della trasfigurazione? Bene, l'ho appena spiegato, vedete? Mi piacerebbe chiedervi questo, quando Gesù pregò al Padre, vedete, credo che tu abbia il battesimo dello Spirito Santo. Non è così, fratello? Vuoi alzarti solo un minuto? Rivendichi di avere il battesimo dello Spirito Santo? Anch'io. Allora ciò cos'è? Quindi non rivendico di avere in me stesso i poteri per aprire quei misteri. Non ho il potere di guarire i malati. È Dio. Credo tu sia un ministro. Se non mi sono sbagliato, sei dell'Argensaun. Bene, ora ed è in te, hai, e predicare il Vangelo. Normalmente sei cresciuto in una fattoria o qualcosa di simile, non ne sai nulla, ma qualcosa è venuta a te per predicare il Vangelo. Non rivendichi affatto che quello venga da te. Quella è un'altra persona chiamata allo Spirito Santo. È giusto? D'accordo. Ora voglio farti una domanda. Fare quello Spirito Santo dimora in te. È giusto? Tu gli parli? Conversi con lui? Preghi a lui? Bene. Ecco tutto quello che voglio. Ti ringrazio molto. Vedete? Ora lo afferrate? Vi farò una domanda. Come avvenne che quando Gesù in San Giovanni 3 disse: quando il figliuol dell'uomo sarà, che adesso è in cielo, vedete? Ora è in cielo, verrà sulla terra, vedete? Il figliuol dell'uomo che ora è in cielo. E qui egli stava proprio parlando alla persona. Ora rispondetemi a quella. Gesù e il Padre erano la stessa identica persona, lo stesso come lo Spirito Santo in me. Voi mi state guardando predicare, ma non sono io in grado di parlare una parola che poteva, come sapete, far venire un animale, sedere là e guardarlo ed uccidere l'animale e mangiarlo. Quella è potenza creativa, essa non risiede in un essere umano. Non sono io che potrei prendere un ragazzino qui sdraiato, i dottori lo distendono sulla schiena con problemi cardiaci stasera e dire: così dice William Branham? No, così dice il Signore, è finito, e portarlo giù dal dottore il giorno seguente ed è tutto passato. Un piccino con la leucemia, tanto che i suoi occhi sono sporgenti ed è giallo ovunque, lo stomaco, tanto che lo si porta all'ospedale per dargli il sangue e cose simili, e affinché lo portino qui, e nello spazio di 5 minuti piange per un hamburger, e viene riportato il giorno dopo dal dottore e non può neanche trovarne traccia. E questo il così dice William Branham? Questo è il così, dice il Signore. Tuttavia, egli è un individuo diverso da me, ma il solo modo in cui egli l'ha espresso è attraverso di me. Vedete? Ecco com'erano Gesù e il Padre. Gesù disse: non sono io che compio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Ora, il figliuol dell'uomo ascenderà dal cielo, che ora è in cielo, vedete? Cos'era? Egli era onnipresente perché era Dio. Ora, quest'altra, io voglio dire queste parole. Spiega di cosa stavi parlando. Grazie Dio Padre, ti ringraziamo per lo spirito del tuo essere qui. E ci è stato detto, Padre, che una volta, quando il nemico stava arrivando e lo spirito scese su un uomo e profetizzò e gli parlò, ciò mise in ordine la faccenda, in modo che seppero come andare a sconfiggere il nemico e dove trovare il nemico. E ti ringrazio, Padre, che tu rimani lo stesso Dio, che sei sempre stato, sei ancora lo stesso. Noi cambiamo, e le epoche cambiano, e i tempi cambiano, e la gente, ma tu non cambi mai. I tuoi sistemi sono gli stessi, la tua grazia è la stessa, le tue opere sono le stesse, poiché esse sono meravigliose al di là di qualsiasi conoscenza d'uomo che mai si comprenda. Così siamo grati, Signore, che i tuoi segreti sono nascosti nei cuori dei tuoi servitori e siamo così felici per questo, Signore, e possiamo andare avanti come luci splendenti da luogo a luogo e cercare con amore di portare dentro altri affinché possiamo pescare ogni piccolo angolo e gettare dentro la rete per essere sicuri di prendere ogni pesce che ti appartiene. E allora l'agnello prenderà la sua sposa per essere sempre al suo fianco. Stiamo aspettando quel tempo mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Quanti malati ci sono qui dentro? Vediamo le vostre mani. Bene, sembrano essere circa, alzate di nuovo le mani, all'incirca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47 circa, 47, bene, sono le 11:30, possiamo pregare per i malati proprio ora, mettete stasera dentro al volete? Vi piacerebbe farlo? Credo che proprio ora sarebbe un buon momento per farlo. Vi dico perché lo Spirito Santo che è proprio qui dentro sta ungendo. Ora, finché entriamo in quello Spirito, ora vedete, e vedete quel qualcosa, sapete che quel qualcosa è presente, vedete? E se mai poteste credere, dovreste credere proprio ora, vedete? E se mai crederete, è ora. Ora, vogliamo proprio che veniate molto quietamente e coloro che sono in quella corsia là, che hanno alzato le mani, venite in questa corsia e poi andare in questa direzione e poi riprendiamo corsia per corsia. E solo 45-47 di loro, non ci vorrà molto. Chiederò al fratello Neville se verrà, scenderà proprio qua giù con me e pregheremo per loro. Prima quelli che ora stanno venendo nella corsia, restate in piedi solo un minuto ora, in modo che potremo pregare per voi qui e imporre le mani su tutti. Ora, proprio così, proprio ognuno che verrà nella fila di preghiera, vedete? Quelli che verranno nella fila di preghiera, vedete? Ora, vedete, per risparmiare tempo così, saremo sicuri di averne. Ora, pregheremo per voi. Guardate, amici, ora, lasciate che ve lo spieghi. Gesù Cristo disse questo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora, osservate, egli non disse mai se pregano per loro, se impongono le mani sui malati, essi guariranno. E se Dio può prendere un caso ineccepibile di leucemia ed una ragazzina che non può avere fede per se stessa e rendere quella creatura perfettamente sana, se egli può prendere il prossimo caso, un caro ragazzino, e guarirlo al punto che i dottori non riescono neanche a trovare alcuna febbre reumatica nel suo sangue né altro, cosa può fare per voi egli? Ora, quelle piccolissime creature non capiscono cosa sarebbe la preghiera, ma solo aver imposto loro le mani l'ha compiuto. Noi possiamo capirlo. Ora, mentre state in piedi per pregare ora. Padre Celeste, con la tua grande presenza che si trova qui, il grande Spirito Santo, quello di cui abbiamo la foto, quello di cui abbiamo letto nella Bibbia, egli è presente proprio qui, ora, sta rivelando se stesso attraverso carne umana. Come lo abbiamo visto, senza fallire una volta durante gli anni, essere in grado di rivelare gli stessi pensieri del cuore umano, rivelare il peccato che hanno fatto, dir loro esattamente quel che è accaduto e quel che sarà, senza fallire una volta. Quindi sappiamo che l'Iddio d'Abramo, Isacco ed Israele rimane ancora Dio nella persona di Gesù Cristo. Ed ora col suo spirito che discende dal cielo, sotto il suo sangue che fu versato al Calvario, che scende fra la gente per rendere se stesso manifesto in carne umana proprio prima del bruciare del mondo. Il grande Spirito Santo rappresentato in carne umana. Queste preziose persone che hanno accettato l'espiazione del sangue e lo Spirito Santo fa presa nel loro essere, Dio rappresentato in carne umana. Quindi non sarebbe carne umana solo per compiere l'atto, come nel battesimo, così via, con un mandato che questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Tramite l'imposizione delle mani sui malati, lo Spirito Santo avrebbe fatto in modo che fossero sanati se crederanno. Ora, Padre, sappiamo che queste cose sono vere. Queste persone che sono in piedi passeranno sotto le mani di ministri che hanno ricevuto questo Spirito Santo e sono pronti, Signore, ad imporre le mani sui malati. E sappiamo, Padre, che se queste persone solamente crederanno, come ogni parola che Tu hai promesso, deve accadere. Così fa. E non può accadere senza fede, poiché è impossibile piacere a Dio senza fede. Non possiamo farlo. E ora con fede, credendo con questa promessa posta davanti a noi, coi suggelli della Bibbia che ci sono stati aperti, poiché Dio mantiene la sua parola, possano queste preziose persone che sono malate, Signore, è il mio sentimento per loro, quale essere umano in un corpo mortale come il loro. Ed ora il loro, lo stesso Spirito Santo che dimora in noi, Signore, dimora in loro. E noi ci sentiamo dispiaciuti l'uno per l'altro. E sapendo che il nuovo patto nel nuovo sangue, se il vecchio offriva guarigione, quanto più la offrirà questo nuovo e migliore? Padre, possa essere così, che queste persone non falliscano, ma ricevano la loro guarigione mentre passano attraverso le mani dei Tuoi servitori, mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Ora noi questa parte rimarrà seduta mentre questa parte passerà e poi questa parte tornerà indietro e l'altra parte. Ora alcuni di voi fratelli qui che vi alzerete, credo siate ministri da questa parte qui, tutti voi là da quella parte. Dov'è il dottore, il fratello Ned? Sta per entrare nella fila di preghiera. Fratello Ned, bene. Fratello Ned, bene, appena si prega per te, scendi proprio nella fila. Ora lasciate che questi su questo lato qua giù restino seduti solo un momento e prenderò quelli da questo lato. Poi scenderemo e prenderemo la corsia centrale e li rimanderemo in questa direzione. Poi prenderemo questa corsia e rimanderemo in questa direzione e pregheremo per ognuno. Chiederò al fratello Teddy... Dov'è? Bene, desidero che allora suoni il grande medico, ora è vicino, e il pianista ovunque sia, accompagnalo se vuoi. Ascoltate, ricordate la volta in cui veniva suonato quello e fu portato sul palco un ragazzino? La piccola ragazza Amish che suonava il grande medico, ora è vicino, aveva lunghi capelli scuri o capelli biondi piuttosto, che le ricadevano dietro dalla testa, una ragazza mennonita o Amish, uno o l'altro. E lo Spirito Santo toccò il ragazzino imponendo le mani storpio ai piedi e saltò dalle mie braccia e scese di corsa su per il palco. Sua madre si alzò e cadde indietro, una mennonita, credo, da principio. E lo Spirito di Dio toccò questa ragazzina mennonita o Amish, qualunque cosa fosse. Suo padre e gli altri seduti là, coi portavano i loro abiti come mennoniti o qualsiasi cosa fosse, e lei balzò in piedi dal piano con le mani in aria. E i suoi bei capelli ricadevano da una parte all'altra, sembrava un angelo. Iniziò a cantare nello Spirito, e mentre lei lo cantava, il piano continuava a suonare il grande medico re vicino, il compassionevole Gesù. Tutti erano là, migliaia, che guardavano quei tasti che si muovevano su e giù. Il grande medico re vicino, il compassionevole Gesù. Persone si alzarono dalle sedie a rotelle, dalle lettighe, barelle, salirono camminando. Quello stesso Signore Gesù è proprio qui stamattina, proprio uguale a come lo era in quel tempo. Ora credete soltanto. Suonate quel cantico, se volete, il grande medico. Ora ognuno preghi, lasciate che passino proprio per la sala. Venite proprio in questa direzione e subito al vostro posto o dovunque volete andare mentre vi incamminate. L'avete chiaro là dietro? Bene, quindi tornate proprio al posto, poi ci alzeremo. Ora ascoltate, mentre si sta pregando per questi, pregate per loro. Poi quando si sta pregando per voi, essi pregheranno per voi. Ora, voi ministri, qui alzatevi e voglio che imponiate le mani su questi mentre passano. Ora, tutti i capi chinati e manteneteli chinati. Continuate a pregare e quando passate allora imponete le mani imposte su di voi. Ricordate, è una promessa dell'Iddio che rivela i segreti del suo libro, i segreti del cuore umano. Egli è l'Iddio che lo confermerà se lo credete. Vedete? Ora tutti in preghiera. Ora voi, fratelli ministri, qui alzatevi se volete. Bene, chiniamo i capi. Ora, Signore Gesù, mentre queste persone vengono, possa la potenza del Dio Onnipotente ravvivare la loro fede immediatamente mentre passano. Tutto nel nome di Gesù. Ora, bene, la fila inizi in questa direzione. Voi, ministri, chiedete ad ognuno e imponete loro le mani mentre passano.
Thank you. To the back, please. Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Loyal husband. Anybody else
else wants the prayer line, would you get in, please? If anybody else wants the prayer line, would you get in, please?
Receive your healing, my brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, Wood, from the hands of Jesus.
In the name of the Lord,
receive your healing. Receive healing, sister, from God. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing, sister, by the hand of Jesus.
Sister, that
receive healing, sister, by the hand of Jesus.
Brother, in the name of the Lord,
in the name of Jesus.
Healing in the name of Jesus Christ.
Receive healing, sister.
In Jesus' name.
Receive your healing, sign from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother,
in Jesus' name.
Jesus Christ. Brother Wirtz, receive your healing, brother, from Jesus Christ. Sister, receive your healing. Receive your healing, brother, from the Almighty. Brother, by the Holy Spirit,
in Jesus' name, receive your healing. Receive it with faith in the name of the Lord.
Believe
it
with all
your heart.
In the name of Jesus Christ,
receive it
in the name of the Lord.
In the name of the Lord,
receive your healing in the name of the Lord.
Oh,
is that all the one to be prayed for now?
Possa la mano del Signore Gesù accordarti, fratello Whale, questa richiesta per la tua amata nel nome di Gesù. Billy Paul, per i tanti biglietti che hai distribuito, ora ricevi la tua guarigione nel nome di Gesù Cristo. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Egli parla al cuore infranto, da lietare, ascolta la voce di Gesù. Tutti insieme, il nome più dolce nella serenata, il nome più dolce in lingua mortale, il più dolce canto mai cantato. Dio, su questa amabile coppietta che ha portato avanti nel mondo uno dei, possano ricevere la loro richiesta, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Di Gesù Cristo, possa la persona della nostra sorella a cui sta pensando proprio ora, possa la potenza di Dio andare con quella richiesta, possa essere liberata. Accordalo, Signore. Amen. Signore Iddio, nel nome di Gesù, accorda la richiesta di quest'uomo. Prego per lui, Signore, con la mia preghiera. Amen. Oh, questo non è meraviglioso? Credo che se ogni persona passi da qui stamattina sotto questa unzione straordinaria, io credo che se voi ora non cercate di guardare in alto per qualcosa di grandioso, ricordate la semplice cosa di credere quello che Egli ha promesso. Ora diciamolo tutti assieme. Noi non cerchiamo qualcosa di grandioso, ma nel nome di Gesù riceviamo la sua promessa. Questo pone fine alla cosa, ciò lo rende compiuto. Amen. Dio vi benedica.